Cominciamo la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di data odierna. Chiedo alla dottoressa D'Amico di procedere all'appello, grazie. Procedo alla nomina degli scrutatori e consiglieri Guercini, Manetti e Cheli. Passo alla prima proposta dell'ordine del giorno, che è una mia comunicazione per alcuni chiarimenti. Non so che ho visto, ci sono state delle osservazioni su questo ordine del giorno. Vorrei riepilogare sinteticamente. Il 22 di ottobre abbiamo fatto una conferenza dei capogruppo, in cui abbiamo condiviso l'ordine del giorno del 29 d'ottobre e l'ordine del giorno odierno. Abbiamo condiviso le proposte presentate dai consiglieri. Ovviamente l'ordine del giorno poi è anche parte degli atti amministrativi del Comune e delle iniziative che vengono legittimamente svolte dal Sindaco e dalla Giunta. Giovedì 6 novembre, in tarda serata, io sono stato informato dai funzionari e dalla Giunta sulla possibilità concreta di inserire nel presente ordine del giorno una delibera sulla esternalizzazione di alcuni servizi del Comune. Venerdì 7 novembre, la mattina, dovevo procedere alla concretizzazione dell'ordine del giorno perché potesse avvenire oggi il Consiglio Comunale. In serata ho fatto un giro di telefonate ai capogruppo perché per fargli presente di questa modifica, di questo inserimento di questa proposta di esternalizzazione e facendogli presente anche che ciò comportava una leggera modifica sulle proposte presentate. Infatti dovevo togliere alcune mozioni per dare un tempo, uno spazio maggiore per la discussione sugli argomenti odierni che sono molto importanti, sapete bene, di mozioni e interrogazioni condivise dall'opposizione sull'inceneritore e sulla stessa esternalizzazione dei servizi. Per questo, in ordine cronologico, come un nostro modo di usuale condiviso di fare all'interno della conferenza, ho chiesto al consigliere Manetti di ritirare la sua mozione, che era quella sulle barriere architettoniche. Manetti ha consentito, anche facendomi osservare che lui sia nel precedente consiglio comunale che in questo non aveva nessuna proposta all'ordine del giorno, però ovviamente ho proceduto in tal senso. Poi ho chiamato il consigliere Bartoli facendo presente la sua penultima proposta di mozione, che era quella sugli istituti scolastici, però al telefono abbiamo condiviso che, visto che questa mozione aveva una scadenza sul 18 del corrente mese perché gli uffici comunali potessero presentare la domanda per avere quei benefici per gli edifici scolastici, ho ritenuto opportuno non toglierla, che se era la penultima, come è logica, ma inserirla subito dopo le interrogazioni nell'ordine del giorno odierno come prima mozione. Ho telefonato, io dico palesemente le cose, a me piace dirle apertamente, come sono avvenuti, ho telefonato anche al consigliere Guercini, che ovviamente sarà stato impegnato, eccetera, però non abbiamo potuto parlare, non gli ho potuto comunicare la decisione che avrei tolto anche la sua mozione, che era la terz'ultima, quella presentata sulla miseria, no? E per questo, e pur mantenendo però tutte le interrogazioni e le mozioni fondamentali per quest'ordine del giorno. Altre osservazioni che ho visto comparire, insomma, sui quotidiani, eccetera, della troppa fretta con cui ho proceduto all'inserimento della proposta sulla esternalizzazione. Di questo ne sono consapevole, che i tempi sono stati molto stretti e io nell'inserire questo provvedimento, prima di inserirlo, ho voluto essere consapevole che ci fossero delle motivazioni di urgenza per poterlo inserire e queste vi erano, perché ad esempio all'interno, parlando con il funzionario comune, all'interno del servizio di trasporto scolastico c'è una carenza notevole di personale e quindi il servizio attualmente è proprio, diciamo, quotidianamente si fa ausilio di volontari, eccetera. Quindi era importantissimo presentarla stasera per questo carattere di urgenza per avviare un percorso di bandi di gara per poter dare questo affidamento a una ditta esterna per dare continuità al servizio, in modo che il servizio fin dall'inizio del prossimo anno abbia una certa continuità. Questo per dovere di informazione, e se poi qualcuno dei consiglieri ha da fare delle osservazioni le può fare ora, in uno per gruppo, brevemente, grazie. Consigliere Cifre.
No, io semplicemente rubo 30 secondi, non voglio entrare nella ricostruzione di come è stato fatto l'ordine del giorno, ma vorrei fare una richiesta, se è possibile, quella di mettere in votazione la richiesta di spostare la proposta numero 8 a un consiglio comunale da convocare per la prossima settimana, perché tutte le urgenze possono essere in qualche maniera giustificabili, a parte quella di non dare ai consiglieri comunali d'opposizione alla cittadinanza il tempo per informarsi su una tale problematica. Noi ieri sera siamo stati convocati per la commissione, abbiamo avuto un documento di 4 pagine che a giudicare un po' approssimativo è dir poco, perché si tratta di un argomento molto importante dato che si parla delle esternalizzazioni di 2 servizi fondamentali del nostro comune. Credo che nel Consiglio Comunale, chiudo, si debba trattare degli indirizzi politici che l'amministrazione poi deve perseguire e quindi credo che tutti noi consiglieri comunali e anche la cittadinanza debba essere informata per tempo per prendere una decisione seria, anche perché mi chiedo, i consiglieri di maggioranza nella condizione in cui siamo noi sarebbero in grado di decidere su una questione così delicata e fondamentale? Può esserci urgenza in questo mondo, ma di rimandare una settimana chiediamo tanto? Io faccio questa domanda qui e chiedo di metterlo in votazione, grazie.
Accetto la richiesta del consigliere Guercini, ci sono altri interventi? Perché si può procedere anche a una dichiarazione di voto su questa proposta, penso, e poi si fa la votazione. Un intervento, una dichiarazione di voto che Percini ha già espresso. Bartoli, prego. Aspetta, Bartoli, se ne avevo...
Sì, buonasera a tutti. Come avevo già anticipato al signor Presidente durante la conversazione telefonica, avevo già espresso a lui personalmente la mia ferma convinzione che presentare un argomento così importante subito il giorno dopo la commissione era alquanto svilente per tutti i gruppi di opposizione che non avevano avuto modo di approfondire le tematiche, anche perché un documento importante è stato presentato proprio ieri sera in commissione. Non abbiamo potuto interloquire con i diretti interessati del servizio, con i genitori e eventualmente anche con i dipendenti comunali e sentire eventualmente qual è il loro pensiero. Per questo riteniamo opportuno far slittare il punto 8 di almeno una settimana.
Grazie, consigliere Bartoli. Consigliere Volterrani, prego.
Sì, io nonostante sia chiaramente favorevole all'esternalizzazione di un servizio, perché ritengo che lo Stato debba gestire e non fare, però chiaramente mi rendo conto che la problematica è sicuramente interessante, è importante, va analizzata, perché si parla comunque di una esternalizzazione che durerà 3 anni, quindi un impegno e uno sviluppo per il nostro paese. Credo che una settimana di posticipazioni non tolga nulla alla velocità con cui ci adopereremo a farlo, è una settimana di riflessione, una settimana di orecchio attento sui cittadini, su quello che i cittadini ritengono importante per il loro futuro, credo che non tolga niente all'urgenza del provvedimento, visto che si parla poi dell'anno prossimo. Quindi anch'io appoggio la richiesta del consigliere Guercini, grazie.
Grazie consigliere Volterrani, consigliere Ciottoli, niente da dichiarare. Consigliere Manetti, prego.
Sì, buonasera a tutti. Il mio gruppo non è d'accordo su questa richiesta, perché pensiamo che comunque sia l'atto che è stato inserito è un atto amministrativo di competenza della Giunta. Si è parlato di scendere comunque nel dettaglio, interloquire con i genitori, con i dipendenti. Credo che comunque nel rispetto dei propri ruoli ognuno ha le proprie competenze, e queste menzionate sono certamente di competenza della Giunta con i propri funzionari. Certamente la commissione a ridosso del Consiglio Comunale ha messo in difficoltà per tempistica anche il mio gruppo, ma è stata più che sufficiente per prepararsi a una decisione che spetta a questo Consiglio Comunale, ovvero quella di giudicare l'indirizzo politico presentato, e dunque noi rifiutiamo l'offerta.
Bene. Passiamo quindi. Prego, quella può fare.
L'esternalizzazione non è un atto della Giunta, ma è un atto che deve passare precisamente dal Consiglio Comunale. È un atto di indirizzo politico e va affrontato qua giù. Quindi volevo precisare questo per tutti.
No, ma sarà brevissimo come il mio solito, non si preoccupi Presidente. No, volevo dire che quello che dice il consigliere Manetti, che stimo come persona, però c'è un errore di fondo, perché se era una scelta direttamente nella possibilità della Giunta, la Giunta l'avrebbe fatta senza nemmeno chiederci. Siccome dobbiamo votarla e viene votata in Consiglio Comunale, che è l'espressione di questa città, credo che andrebbe affrontata nel modo dovuto. Tutto qua.
Passiamo, Manetti, replica sintetica, grazie.
No, mi scuso, no, solamente una precisazione, il mio intervento non era certamente per sminuire i lavori di tutto il Consiglio Comunale, di cui anch'io fo parte ovviamente, era solamente una suddivisione tra le competenze, si è parlato di comunque di parlare con i genitori, fare una ricognizione a livello tecnico, e credo a ogni consigliere, sia di maggioranza che d'opposizione, non compete. Ecco, riteniamo sufficiente la commissione di ieri per giudicare, ovvero tradurlo in voto, l'indirizzo politico che è quello di competenza di questa sala.
Grazie. Metto in votazione la richiesta del consigliere Guercini, che aveva per oggetto lo slittamento del punto 8 dell'ordine del giorno di una settimana per la discussione in Consiglio Comunale. Chi è favorevole allo slittamento alzi la mano. Sì. Grazie. Chi è contrario allo slittamento di una settimana del provvedimento alzi la mano. Il Consiglio Comunale non approva a maggioranza, con voti 9 e contrari 6, il provvedimento su richiesta del consigliere Guercini. Procediamo con i successivi punti all'ordine del giorno. Per i punti 2 e per la proposta numero 3, che sono due interrogazioni, vi anticipo che chiederò la presentazione separata appunto dai vari consiglieri, e il sindaco poi risponderà congiuntamente, essendo nel medesimo legame logico l'oggetto delle interrogazioni che vuol leggere. Proposta numero 2, interrogazione presentata congiuntamente da gruppi consigliari Agliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Agliana e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale sulle cause di sforamento. Proposta numero 3, interrogazione urgente presentata al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sugli sforamenti inceneritore di Montale. Chi è che illustra come consigliere per quanto riguarda la proposta numero 2 congiunta da tutti i gruppi d'opposizione? La consigliera Pierica? No, ora, vabbè, mi dica.
Sì, può succedere, mi dica.
No, volevo semplicemente far presente che la proposta 2 e la proposta 3, nonostante abbiano un titolo simile, trattano due argomenti diversi, dal momento che la proposta numero 2 è un'interrogazione congiunta presentata dalle forze di opposizione sulla ricostruzione delle cause dello sforamento del periodo 15 luglio-31 agosto. L'interrogazione presentata invece dal gruppo 5 Stelle è relativa a dei chiarimenti in merito alla relazione dell'ARPAT e quindi si tratta, pur parlando dell'inceneritore e degli sforamenti, di due argomenti diversi e quindi ritengo che sia necessario dare due risposte diverse per approfondire meglio entrambe le tematiche. Grazie.
Dalla lettura dell'oggetto delle proposte, delle interrogazioni, non si nota la differenza. Ora la consigliera Pieri ci fa osservare questa distinzione e io, se non ci sono interventi contrari, approvo quello che ha detto la signora Fiori, quindi facciamole separatamente. Chi è allora che illustra la interrogazione numero 2, quella condivisa da tutti i gruppi? Consigliere Guercini, prego.
Ora, intanto per una volta mi toccherà un po' leggere l'interrogazione, almeno alcune sue parti, quelle più significative, perché abbiamo deciso come gruppo di opposizione di presentare questa interrogazione per ricostruire tutto quello che è successo praticamente nei primi giorni di settembre riguardo agli sforamenti avvenuti nell'impianto di gestione di Montale tra il 15 luglio e il 14 agosto. Ovviamente abbiamo fatto una ricostruzione tra tutti quegli organi che hanno espresso pareri, che hanno fornito documenti, tra cui l'ARPAT, l'ASR e gli stessi comuni e i rapporti con la Durner, e abbiamo elaborato un'interrogazione che pone delle domande ben precise, soprattutto anche per far chiarezza su quanto è avvenuto, dato che è un fatto che possiamo ritenere tutti molto grave e il Consiglio Comunale, l'organo deputato dove dobbiamo veramente affrontare questa tematica qui e avere delle risposte da parte dell'amministrazione ufficiali. Quindi, partendo dall'inizio, sapete benissimo che gli sforamenti sono avvenuti in due periodi, dal 15 luglio al 30 luglio e dal 1 agosto al 14 agosto, e l'impianto è stato chiuso dalla società La Durner solo il 31 agosto, quindi dal primo giorno di sforamento, i controlli vengono fatti ogni 15 giorni, sono passato parecchio tempo, per cui si è dimostrata che la macchina dell'autocontrollo da parte della società La Durner è altamente inefficiente, perché l'impianto, come ben sappiamo, produce degli inquinanti e questo deve essere continuamente monitorato e dobbiamo avere le analisi nei tempi più veloci possibile quanto ci possa permettere le tecniche più avanzate. Questi tempi qui non sono assolutamente accettabili, per cui abbiamo deciso di ricostruire un po' tutta la vicenda. Dopo che la Durner ha comunicato il 31 agosto che avrebbe chiuso ai comuni, che avrebbe chiuso l'impianto perché è stato soggetto di uno sforamento che è durato per un mese, la provincia di Pistoia il 2 settembre ha richiesto all'ARPA di effettuare, cito, urgentemente l'analisi dei fumi della linea medesima al fine di stabilire il rispetto dei valori limite. L'ARPAT è intervenuta anch'essa il 2 settembre e ha richiesto al gestore, alla Durner, di descrivere le attuali condizioni impiantistiche oltre che individuare le cause del malfunzionamento riscontrato. Anche l'ASL è intervenuta e ha considerato questo sforamento come una situazione fortemente critica e chiede allo stesso Durner di fornire tutti quei documenti necessari affinché si possa capire le cause di questo sforamento. In data 3 settembre, la società Durner ha inviato una sua relazione descrittiva in merito ai valori PCDD e PCDF della linea 1 per il periodo luglio-agosto 2015, dove in questa sua relazione dava una prima ipotesi più probabile, cito testualmente, dello sforamento e aveva individuato questa causa in un lotto difettoso, un lotto che non aveva caratteristiche ottimali, parole loro, per cui di carboni attivi, per cui lo sforamento era avvenuto secondo su questa problematica qua, dei carboni non ottimali. Ovviamente la Durner, avendo individuato la causa, aveva già immediatamente richiesto di poter attivare la linea 1. In data 4 settembre il Comune di Montale ha fatto una richiesta diretta alla Dume di attendere l'esito delle valutazioni degli enti competenti e di rimandare il programma di riavvio della linea 1 in data successiva all'incontro che si sarebbe dovuto fare il 7 settembre 2015. Sempre in data 4 l'ASL prese in considerazione la nota della società La Durner, quindi dove vengono analizzate, dove viene individuata questa causa, e comunica che esiste un'esigenza del gestore in merito alla quale si intende procedere alla riaccensione della linea 1, non giustifica l'anticipazione della riaccensione rispetto alla rassicurazione richieste tramite verifica documentale ed invio degli enti preposti per la sua valutazione. In data 7 settembre però gli enti preposti sono riuniti tutti a un tavolo istituzionale, hanno chiesto alla società La Durner delle integrazioni alla relazione descrittiva, come avevo detto in precedenza, per chiedere veramente quali sono state veramente in maniera definitiva le cause di tale sforamento. In data 8 settembre la società La Durner, tramite un proprio legale, ha risposto alle suddette richieste da parte degli enti preposti, dichiarando di ritenere già esaustiva la relazione che aveva fatto il 3 settembre e di ritenere già il problema risolto e di aver intrapreso le dovute azioni correttive. Inoltre ha dichiarato che, in assenza di giustificato provvedimento motivato e istruito e ripugnabile in dovute sede, la Durner provvederà nell'immediato all'avvio della linea 1 per eseguire campionamenti e analisi, considerando che il fermo della linea produce danno alla Durner e che l'inceneritore svolge compito di ordine pubblico. E qui già un po' capiamo chi ha un po' purtroppo il controllo un po' della situazione. In data 9 settembre l'ARPA di Pistoia prende atto di questa comunicazione dell'avvocato della società La Durner e invita la stessa a fornire prima della riaccensione il cronoprogramma completo dell'attività e la data in cui saranno effettuati i campionamenti di autocontrollo, oltre che adeguata documentazione riferibile all'analisi delle cause del malfunzionamento. La società La Durner ha risposto a questa richiesta dell'ARPAT che invierà tutte le comunicazioni di rito, anche se ulteriori accertamenti sul carbone saranno prestamente comunicati, ma non giustificano il perdurare del fermo sulla linea. Inoltre, sempre il gestore comunica che sono in corso le operazioni di preriscaldamento della linea, quindi questa è in data già 9 settembre, e che le analisi in discontinuo sono previste per il prossimo 14 settembre ed in considerazione del risultato dell'analisi dell'ultima fiale, lo spegnimento della linea 1 in attesa dei risultati non sia necessario. Il Comune di Montale a questo punto risponde e ritiene che, vista l'assenza di impedimenti da parte degli organi competenti, quale ASL, ARPAT e Provincia di Pistoia, che l'eventuale attivazione della linea 1 debba avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'analisi. Il giorno successivo, il 10 settembre, ARPAT comunica che, pur rimanendo agli enti preposti la decisione di merito, non essendoci stati forniti elementi certi circa la completa analisi delle cause che hanno determinato il superamento dei valori PCDD e PCDF, riterremo più utile che la normale funzionalità dell'impianto fosse ripristinata solo dopo la valutazione di tali elementi o in subordine dopo l'acquisizione dei risultati delle analisi sul campionamento di 8 ore da voi programmato per il prossimo 14 settembre. Dopo questa ulteriore precisazione dell'ARPAT, la Radone risponde nuovamente che comunicherà i risultati dell'analisi, saranno resi noti il 17 settembre e che non sussistono validi motivi per la sospensione della linea 1 nel periodo di attesa dei risultati. Ora arrivo alla conclusione. In data 14 settembre, mi chiedo scusa a tutti, ma l'argomento è... 14 settembre i sindaci dei comuni riuniti in assemblea dei soci del CIS SPA hanno deciso con la delibera numero 8 di sospendere in via causa la marcia del linea 1 sino all'esito positivo del campionamento e in data 18 settembre finalmente in accordo il sindaco di Montale in accordo con i sindaci di Agliana e Quarrata comunica che hanno preso avvio le operazioni di riaccensione della linea 1 conseguenti al ricevimento del rapporto di prova del campionamento effettuato il 14 settembre da cui risulta che i valori PCDD e PCDF sono al di sotto dei limiti di legge. Tempo stesso rinnova l'invito alla Radune di relazionare quanto prima le autorità competenti e l'azienda CIS in modo esaustivo riguardo alle cause dell'anomalia riscontrata dal 15 luglio al 14 agosto relativamente al parametro PCDD-PCDF sulla linea 1. In conclusione, in data 22 settembre, il sindaco dei comuni comunica che la società La Durner ha inviato la relazione inerente alle cause dell'anomalia e così come dichiarato durante la commissione ambiente svolta nel comune di Montale, attribuiscono la responsabilità dell'accaduto a una possibile contaminazione della sonda di prelievo durante i periodi di fermata e di accensione della linea. Ora, fatto questa ricostruzione si capisce che delle domande sorgono spontanee e noi ne abbiamo fatte ben 13, che leggo tutte velocemente, sono sintetiche. La prima è: la procedura di controllo dei carboni attivi viene svolta regolarmente? Ah, no, lo so. La procedura di controllo dei carboni attivi viene svolta regolarmente in modo efficace? Tale procedura è sufficiente per garantire l'elevata qualità dei carboni attivi? Come mai, se la contaminazione della sonda è avvenuta in seguito al distacco di corrente del 4 luglio, i risultati del 6 luglio mostrano valori sotto la media? Quali sono i protocolli previsti in caso di un improvviso distacco della corrente causato dal gestore della linea elettrica per impedire o limitare la fuoriuscita della diossina, visto che i rifiuti continuano a bruciare fino ad esaurimento? 5. Se mentre i rifiuti continuavano a bruciare fino ad esaurimento si è generata una quantità di diossina tale da contaminare anche la sonda, che evidentemente in quel momento non aspirava, vuol dire che la temperatura era scesa sotto gli 850 gradi e quindi non era possibile tenere alta la temperatura col bruciatore a gas? 6. Se si è contaminata la sonda di aspirazione, probabilmente la diossina ha contaminato anche le pareti del forno della linea. Sono stati fatti i prelievi in bianco, cioè senza rifiuti, per vedere se esisteva questa contaminazione? 7. L'impianto ha un gruppo elettrogeno in grado di gestire in sicurezza un'emergenza causata da blackout elettrico? 8. Se ce l'ha, come mai non ha funzionato al momento del distacco di corrente del 4 luglio? 9. Visto che per la linea 3 i valori delle diossine rilevati dalle analisi delle fiale a mezza relative al periodo successivo a blackout sono ampiamente nei valori autorizzati, perché in questo caso la sonda non è stata contaminata pur avendo lavorato nelle stesse condizioni della linea 1? 10. Come mai i risultati del prelievo in discontinuo effettuato a luglio su entrambe le linee per le analisi bimestrali previste dall'AIA sul sito di CIS SPA risultano effettuati il 6 luglio, mentre nel rapporto di prova dell'ECO studio risultano effettuati il 16 di luglio? 11. Il sistema di dosaggio dei carboni attivi previsto nel documento allegato al verbale della conferenza dei servizi del 27 marzo 2014 e recepito con piccole modifiche dall'AIA rilasciata come ordinanza numero 788 del 24 giugno 2014 della provincia di Pistoia, è attualmente già funzionante attivo? 12. Perché in data 17 settembre 2015 la linea 1 è stata riaccesa nonostante non fosse ancora giunta la relazione da parte della Durner, condizione più volte ritenuta imprescindibile, e nonostante l'ASL avesse modificato il proprio parere su tale situazione di criticità? 13. Se ancora ritiene di non attivarsi nei luoghi e nelle sedi preposte affinché l'impianto di Montale non aumenti la capacità di rifiuti bruciati giornalmente, dopo la sentenza del TAR, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 35 dello Sblocca Italia, che consente di bruciare a saturazione del carico termico. Grazie.
Grazie al consigliere Guercini. Prima di invitare il sindaco a rispondere a questa interrogazione, vi informo come regolamento che se ci sono altre interrogazioni, sapete che l'interrogazione ha un tempo limitato, ma qualora si dovesse andare avanti passata l'ora, io sospendo le interrogazioni e si va ai punti successivi dell'ordine del giorno, come da regolamento. Invito il sindaco a rispondere all'interrogazione del consigliere Guercini, prego.
Buonasera a tutti, consigliere, consiglieri e cittadini. Qui, come ha mostrato, ha enunciato il consigliere Guercini, abbiamo un'interrogazione abbastanza ampia di 13 punti, un'interrogazione diciamo a carattere tecnico per cui risponderò punto su punto in maniera puntuale. Allora, dai controlli fatti risulta che i controlli dei carboni attivi sono stati effettuati regolarmente e conformemente alla procedura prevista nell'AIA su tutti i carichi in ingresso all'impianto. La procedura di controllo dei carboni attivi attualmente adottata è frutto di una serie di valutazioni fatte sulla base delle conoscenze disponibili in letteratura ed è stata approvata dagli organi di controllo. Gli stessi organi di controllo ad oggi non hanno ravvisato la necessità di modificarla. I risultati del 13 di luglio si riferiscono ad un campionamento in discontinuo della durata di 8 ore effettuato dallo stesso laboratorio che analizza le fiale, ECO Studio. il fatto che questi risultati mostrino valori inferiori ai limiti sta ad indicare che l'impianto stava funzionando correttamente e quindi ciò sembrerebbe avvalorare la tesi che il dato delle fiale sia dovuto ad uno sporcamento della sonda di campionamento invece che ad un effettivo superamento dei limiti emissivi. L'impianto è dotato di sistemi che permettono, in caso di improvvisa mancanza di corrente per concomitante fermata della turbina e interruzione della fornitura Enel, di fermarlo automaticamente in modo che non vi siano rischi per le persone, per l'ambiente e per l'impianto stesso. In particolare il gruppo elettrogeno che si attiva in questi casi alimenta le utenze di impianto necessarie al suo corretto spegnimento. Tra queste utenze le principali sono ventilatori di aspirazione, pompe di alimento caldaia, sistema di rotazione forni, sistemi di alimentazione dei reagenti per la depurazione dei fumi e sistemi di controllo delle emissioni, fino alla riattivazione delle turbine e al completo svuotamento dei forni dai rifiuti. L'evento occorso il 4 luglio è stato dovuto alla improvvisa rottura di un cavo della rete Enel durata per circa 2 giorni, che ha fatto scattare il sistema di protezione di interfaccia tra il generatore dell'impianto e la rete Enel stessa e conseguentemente ha fermato la turbina. Questa situazione ha comportato l'impossibilità di riattivare la turbina per tutta la durata dell'avaria di Enel e quindi probabilmente non è stato possibile portare a completamento lo spegnimento dei forni con il dovuto apporto di aria di combustione. L'impossibilità di riattivare la turbina non ha permesso di mantenere il necessario livello di depressione all'interno del forno attraverso il corretto funzionamento del ventilatore di coda, tale da consentire l'attivazione dei bruciatori. I risultati dei campionamenti effettuati il 13 di luglio mostrano che non vi erano contaminazioni né sulle pareti del forno né sulle restanti parti dell'impianto attraversate dai fumi di combustione. I dati del campionamento del 14/9/2015 confermano quanto affermato. Lo scopo principale del gruppo elettrogeno è quello di evitare danni all'impianto con priorità alla salute e sicurezza del personale e dell'ambiente. Il gruppo elettrogeno ha funzionato correttamente al momento dell'evento del 4 di luglio. In realtà anche i valori delle fiale della linea 3, seppur inferiori ai valori limite, hanno evidenziato un incremento rispetto a quelli mediante osservati ragionevolmente per le stesse cause di quelle discusse per la linea 1. La discrepanza tra le due linee non è al momento spiegabile poiché la sporadicità dell'evento non permette di avere una casistica sufficientemente estesa tale da permettere una conoscenza dettagliata del meccanismo che ha portato allo sporcamento della sonda. La data riportata sul sito di CIS fa riferimento alla data riportata sulla prima pagina del rapporto di prova di EcoStudio di inizio delle operazioni di campionamento di controlli bimestrali alle emissioni. Sempre da quanto riportato sullo stesso rapporto di prova, il campionamento delle diossine sulla linea 1 è stato fatto il 13/7/2015. Il sistema di dosaggio entrerà in funzione nel 2016 con controllo in continuo anche dell'ammoniaca. Non vi era alcun obbligo normativo che impediva la riattivazione della linea 1, infatti né ARPAT né la provincia di Pistoia hanno emanato atti che ne impedissero la riattivazione. Per finire, come già indicato in altre sedi, ad oggi, con l'impianto condotto a saturazione del carico termico, il quantitativo di rifiuti trattati giornalmente non ha subito alcun significativo aumento, tanto che il valore massimo registrato è stato pari a circa 160 tonnellate, con valori medi che si aggirano sulle 155 tonnellate nell'ultimo periodo.
Grazie al Sindaco, invito l'interrogante consigliere Guercini alla sua dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto in merito alla risposta. Grazie.
Allora, per prima cosa ringrazio il Sindaco che ha voluto rispondere puntualmente su ogni singola domanda, però il fatto grave rimane lo stesso, nel senso che è vero quello che dice lui, che l'ARPAT, l'ASL e la provincia di Pistoia non avevano nessun atto normativo per in qualche maniera chiudere questo impianto, ma bisogna ricordarci che l'impianto, i proprietari siamo noi, e quindi quando si dà in mano, e come si è sempre detto, a un privato che può gestirlo come gli pare, ci troviamo in queste situazioni qui. Tutti gli organi competenti, e chiudo, hanno dichiarato in più di un bollettino che andava l'impianto tenuto fermo per capire bene e analizzare bene cosa era successo. In realtà siamo arrivati che la Durner l'ha spuntata e ha acceso l'impianto quando ha voluto e come gli pareva. Questo credo sia un fatto gravissimo, e per questo poi dopo arriveremo alla nostra mozione in cui noi chiederemo che il controllo diretto venga riaffidato al CIS e quindi ai comuni. Grazie.
Grazie, consigliere Guercini. Passiamo. La segretaria mi chiede non soddisfatto. Passiamo alla proposta numero 3 all'ordine del giorno, che ha per oggetto interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sugli sforamenti inceneritori di Montale. Illustra l'interrogazione il consigliere Franceschina, prego.
Salve, buonasera a tutti. Allora, questa interrogazione è nata praticamente dopo che è uscito un documento dell'ARPAT datato 12 ottobre, una relazione tecnica, dove leggendo tutto quello che ha scritto ARPAT, che non entro nel merito, però c'è stata data all'occhio una scheda, diciamo, dove venivano evidenziate praticamente le emissioni dell'inceneritore di diossina, quindi gli sforamenti. Allora, noi si è sempre parlato anche in commissione, anche lo stesso Presidente, abbiamo parlato delle due fiale che sono riferite al 15 luglio, quelle vanno dal 15 al 31 e quello dal 31 al 14, quindi la fiala 58 e 59, che mostravano preoccupanti, diciamo, sforamenti oltre i limiti di legge. Io, vedendo, notando anche la fiala 57, quella che va dall'1 al 15 luglio, mostra ancora di più preoccupanti sforamenti, quasi 5 volte superiore ai limiti. Quindi nessuno ha mai fatto riferimento e menzionato questa fiala, a noi ci è sembrato strano, e per questo interroghiamo il sindaco, l'amministrazione, per dei chiarimenti su tale sforamento. Leggo subito l'impegnativa, diciamo, l'interrogazione. Si chiede quali siano le motivazioni per le quali questa informazione sia stata diffusa agli organi di stampa, consiglieri e cittadini. Facciamo notare che questi valori sono nettamente superiori alle due successive fiali di campionamento di cui si è parlato nei consigli comunali e per cui sono state date spiegazioni non convincenti da parte di CIS e la Durner. Secondo punto, se i sindaci fossero stati informati anche dello sforamento della fiala sopracitata. 3. Nel caso sia confermato tali dati, chiediamo perché la Durne, CIS o chi di competenza abbia fatto passare ben 60 giorni prima di procedere, di prendere provvedimenti e spendere la linea 1. 4. Di informare il Consiglio ai cittadini di chi sia la responsabilità di un atteggiamento così superficiale, in grado di mettere a repentaglio la salute dei cittadini. 5. Quali siano i provvedimenti che i sindaci intendono intraprendere nei confronti dei responsabili di queste mancate comunicazioni e o provvedimenti? Grazie.
Ringrazio il consigliere Franceschina e invito il sindaco a rispondere alle domande. Grazie.
Sì. Rispondendo a questa interrogazione del Movimento 5 Stelle, vi ricordo che la procedura non prevedeva il controllo della fiala in questione. Il campionamento è stato fatto in continuo e quindi non probatorio a termine di legge. Nello stesso periodo, e mi riferisco alla prima quindicina di luglio, era stato invece effettuato il campionamento in discontinuo, che è l'unico valido per verificare il rispetto dei limiti di emissione, ed era stato al di sotto dei limiti. Questo sì ha un carattere obbligatorio e sui risultati dei quali ci si basa per eventualmente procedere con azioni correttive o sanzionatorie. Questo prelievo era stato effettuato successivamente al blocco Enel. Tra l'altro ricordo che sull'impianto di Montale vengono effettuati 12 campionamenti in discontinuo all'anno, 6 dei quali sono previsti dall'autorizzazione ambientale integrata e 6 sono eseguiti da ARPAT. Il campione in oggetto quindi non era stato analizzato ma stoccato, in quanto durante il mese di luglio era stato eseguito il campionamento in discontinuo valido a norma di legge. Quindi sì, quindi i sindaci sono stati informati di questo campione nel momento in cui ARPAT ha fatto le proprie verifiche per stilare la relazione sulla gestione dell'impianto. Sul fatto che non sia stata diffusa la notizia, questo lo ritengo palesemente falso, perché tutto il materiale che riguarda l'inceneritore e questa fase, diciamo, legata agli sforamenti è sempre stata pubblicata sul sito di Montale, a cui si può accedere tra l'altro anche da un link del comune di Agliana, e poi con uno scarto di tempo che è minimo rispetto ai tempi in cui riceviamo la documentazione. Quindi contesto quello che si dice che l'atteggiamento è stato superficiale, come a detta degli interroganti, ma è stato rispettoso della legalità, visto che non tanto i comuni, in quanto non ne abbiamo neanche la competenza, non abbiamo la competenza in materia ambientale, ma gli organi che ne hanno la competenza diretta in materia ambientale o anche sanitaria, e nell'ordine Regione, Provincia, ASL e ARPAT, non hanno preso dei provvedimenti a carattere vincolante o sanzionatorio nei confronti del gestore. Ricordo che ARPAT può fare sanzioni anche se hanno una rilevanza penale. Per quanto detto, quindi, non ci risulta ad oggi che ci siano le condizioni per prendere provvedimenti da un punto di vista legale nei confronti del gestore.
Ringrazio il sindaco, invito consigliere La Franceschina alla dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto e motivandola in merito, grazie.
Allora, non sono soddisfatto, non riesco a capire, questo sforamento di questa fiala 57 c'è stato o non c'è stato? Questa fiala è stata analizzata in continuo, quindi in un periodo che va dal 1 al 15 di luglio e indica valori superiori. Il discorso del controllo in discontinuo, in quanti giorni è stato fatto il controllo in discontinuo? Di solito il tempo, non capisco, vorrei sapere il tempo quando è stato fatto in discontinuo. Se mi può rispondere.
Io rispondo dicendo, allora, tutte le volte si viene, non tutte, ma spesso, che si viene in questo consiglio si portano sempre questioni di carattere estremamente tecnico, secondo me è sbagliato. Allora, su questo fatto, quando si vogliono delle delucidazioni di carattere tecnico si va ovviamente in commissione, perché questo consiglio ha una prerogativa che è di carattere politico. Cosa voglio dire con questo? Cioè, allora, sul fatto che si possa fare una riflessione su quello che è successo anche a livello politico, e quindi se ho il diritto di risposta, se me lo permette, consigliere Franceschina, e quindi cioè, fare una riflessione su quello che sarà il futuro della gestione dell'impianto, sì, questo lo si può fare, è l'organo adatto per farlo. Non tanto su quello che sarà il futuro dell'impianto stesso, perché noi l'abbiamo scritto nel nostro programma, nel programma di mandato di questa amministrazione del Partito Democratico, che l'inceneritore verrà chiuso entro il 2023, e su quello, diciamo, non ci piove. Su come viene fatta la gestione, io torno a dire, c'è l'AIA, se viene rispettata l'AIA, ARPAT non interviene, i comuni non possono intervenire, e poi c'è anche un contratto di gestione. Detto questo, c'è anche una relazione di ARPAT che effettivamente ha evidenziato delle lacune. Su questo, secondo me, è necessario fare una riflessione a livello politico, una riflessione che oggettivamente non può cominciare a esaurirsi stasera, avrà bisogno dei tempi, no? Dei tempi naturali, perché le riflessioni non durano su argomenti così importanti 5 minuti. E quindi, secondo me, è legittimo fare questa riflessione e poi uscire anche con delle proposte, però secondo me quando si cerca tutte le volte, visto che io non sono un ingegnere ambientale, però mi risulta che neanche lei lo è e anche altri componenti di questo consiglio comunale, per cui io penso che non ci siano neanche le competenze da parte vostra per giudicare eventuali risposte, perché anche se si va qualche giorno prima su Wikipedia a informarsi, queste sono questioni talmente delicate, talmente tecniche, che necessitano un approfondimento di persone specializzate. Poi se lei mi dice, ma io voglio fare una riflessione politica, io le dico, lei è benvenuto, magari andiamo in commissione e ne discutiamo, però se si fa la secca garbugli sui numeri, poi non ne viene fuori niente. Grazie.
Prego, Franceschino.
No, non è che voglio fare la secca garbugli sui numeri, e c'è una tabellina, non sono laureato, ho un semplice diploma, però io vedo qua, il limite è 0,1, le altre fiali sono tutte nei limiti, questa qui dall'1 al 15 in contiguo, vuol dire che è stata realizzata, è riportata da ARPA e segna valori 0,45, 5-4 volte superiori. Se mi domando, qui c'è uno sforamento, se le altre 0,25 indicano sforamento, 0,13 indicano sforamento, voglio capire anche questo indica sforamento. E poi, ripeto, è analizzato dall'1 al 15. Quelle vengono fatte in continua, in discontinua, sono analizzate per brevi periodi, 8 giorni. Quindi, in quegli 8 giorni possono essere stati perfetti. Gli altri 7 giorni può aver sforato non si sa quanto, è una media, da 1 a 15 fanno la media e viene fuori lo sforamento. Quindi voglio sapere, ha sforato o no? Non mi è stato risposto, quindi non sono soddisfatto. Perché ha sforato?
Consigliera Franceschina. Vede, anche poi quando si entra nel merito tecnico non sono 8 giorni, ma sono 8 ore. Cioè, bisogna farle un po' più con calma queste valutazioni e riflessioni. Comunque, la sua dichiarazione. Il campionamento. Sì, vabbè, ma lo so, ma si dà i numeri, no? Prego. Però, numero 4, proposta numero 4, interrogazione presentata congiuntamente dai gruppi consigliari Aliana in Comune, Movimento 5 Stelle, Obiettivo Aliana e Fratelli Italia Alleanza Nazionale sulla situazione contenziosi. Illustra l'interrogazione il consigliere Bartoli, prego.
Sì, ci siamo posti svariati quesiti negli incontri che abbiamo effettuato con i gruppi di opposizione. Uno dei tanti è il contenziosi che ci sono in corso fra CIS e l'ente appaltante in questo momento, che è la Durner, che gestisce l'impianto di incenerimento. Ora si parte con una premessa. L'inceneritore è stato costruito dalla Durner stessa, che è attualmente la ditta che gestisce l'impianto. Premesso che l'Associazione Temporanea di Imprese, la Durner, è appaltatrice dei lavori di costruzione dell'impianto, di trattamento e termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani con recupero energetico, sito nel comune di Montale, di cui al contratto di appalto del 16 novembre 2005. Oggi i lavori sono eseguiti e conclusi. Visto che sono presenti due contenziosi fra CIS S.p.A. e l'Associazione Temporanea di Imprese, la Durner Hafner, con oggetto il primo le riserve apposte dalla ASI, la Durner Hafner, nel corso dei lavori di costruzione dell'impianto, mentre l'altro la domanda di risarcimento danni che CIS ritiene di aver subito a seguito della non corretta realizzazione dell'impianto, che non è risultato essere in grado di produrre i quantitativi di energia elettrica indicati nel progetto esecutivo predisposto dalla ditta costruttrice. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, la Durner ha apposto dapprima numero 22 riserve, che sono state integralmente superate con l'accordo bonario del 15 giugno 2010, raggiunto fra le parti. Successivamente, sempre nel corso delle opere, la ditta costruttrice ha iscritto ulteriori 70 riserve, dalla 23 alla 92, e che in sede di collaudo amministrativo le riserve apposte dalla Durne sono ulteriormente aumentate di 92 unità, fino alla numero 184, per un importo totale richiesto di 14.889.000 euro. Tali riserve sono contestate da CIS, che le ritiene del tutto infondate e meramente pretestuose. Il relativo contenzioso è oggetto del procedimento di accordo bonario pendente davanti alla Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 240. Nella seduta del 24 luglio 2014, la Commissione, dopo aver esaminato le riserve oggetto del contenzioso e le osservazioni ed eccezioni di entrambe le parti, ha indicato un importo che varia da un minimo di 700.000 a un massimo di 4.710.000, senza riconoscimento di interessi legali. Le somme che potrebbero essere oggetto di un accordo transattivo tra le parti ed essere quindi riconosciute in favore delle imprese appaltatrici per tutte le riserve apposte. Tale proposta di definizione bonaria era all'esame delle parti. Secondo quanto affermato su precisa richiesta dal presidente di CIS SPA nel corso della seduta congiunta delle commissioni 1 e 4 del 25 maggio tenuta a Montale. Preso atto che, sempre secondo le affermazioni del dottor Franceschi fatte nella sopra citata, al fine di tutelare l'azienda abbiamo aperto un altro contenzioso. Tale nuovo contenzioso arbitrale, introdotto nell'ottobre 2014 da CIS, procedimento al quale la controparte, la Dürner, ha aderito nominando un proprio arbitro. Ha oggetto la domanda con cui CIS chiede di essere risarcita dei danni conseguenti alla minore produzione di energia elettrica che l'impianto è in grado di assicurare, a fronte degli obiettivi di produzione previsti nel progetto esecutivo redatto dalla ditta costruttrice. Il collaudo finale del 12 ottobre 2012, mai approvato da CIS, relativo alle linee di produzione di energia elettrica di cui è dotato l'impianto, ha evidenziato una minore capacità di produzione di vapore della linea 1 e 3, praticamente dell'intero impianto, rispetto a quanto previsto dal progetto, per una incidenza complessiva di circa l'8-9% in meno rispetto agli obiettivi prefissati. Il danno conseguente alla minor produzione di energia elettrica è stimato da CIS in circa 7 milioni, pari alle perdite conseguenti al minor quantitativo di certificati verdi cedibili nei prossimi 15 anni di vita dell'impianto e alla perdita derivante alla produzione di energia elettrica negli ulteriori 5 anni, ipotizzati di funzionamento dell'impianto. Considerato che dagli atti ufficiali di CIS S.p.A. non ci sono ulteriori notizie in merito, chiediamo al sindaco se era a conoscenza e in tal caso da quando dell'esistenza di questi contenziosi. Il motivo per cui, pur essendo causa di rischi e incertezze, niente riportato in merito né nella nota integrativa né nella relazione sulla gestione relativa al bilancio 2014. Se tali contenziosi alla data odierna sono definiti o ancora in via di definizione e con quali risultati. Grazie.
Grazie al consigliere Bartoli, invito il sindaco a rispondere in merito, grazie.
Sì, per rispondere a questa interrogazione c'è bisogno di fare una piccola ricostruzione storica perché sono tutti fatti che iniziano qualche anno fa. CIS si avvalse della procedura di appalto integrato vinto dalla Dürner e il progetto esecutivo è stato approvato dalla provincia e riguarda tre fasi di costruzione, avviamento e collaudo. Erano precisate e accapitolato questioni rilevanti con particolare interesse riguardo le tempistiche e i rendimenti. Per mancato rispetto degli accordi temporali inerenti all'esecuzione dei lavori è scaturita la sopravvenienza attiva di bilancio di circa 1,5 milioni di euro nel bilancio 2011 della SPA. Per quanto riguarda la fase di collaudo può far valere sull'altro contraente penali per opere non congrue a quanto disposto nel capitolato per circa 300.000 euro e minori rendimenti nella gestione dell'esercizio provvisorio per circa 1.300.000 euro. La Dürner ha invece posto riserve per un valore superiore al 10% dell'appalto, motivo per cui si è deciso di percorrere la strada dell'accordo bonario. La Commissione ha indicato un importo compreso tra i 700.000 e i 4.700.000 euro come forbice per un accordo di transazione, a scopo di transazione. la Turner, in merito a questo tentativo di accordo, ha chiesto una proroga per arrivare al giudizio finale nei prossimi 210 giorni, quindi una proroga di 210 giorni. Il mancato inserimento in nota integrativa dipende dunque dal fatto che non c'è un contenzioso di carattere ordinario, bensì bonario. Si tratta quindi non di causa civile ma di arbitrato, che sono due, hanno una natura completamente diversa. Diverso è il caso della vicenda originatasi in seguito al collaudo tecnico funzionale del 2011. I collaudatori, senza obiezione da parte della Turner, hanno constatato una minore produzione di energia elettrica pari all'8% di quanto stabilito nel progetto esecutivo, il che ha provocato per CIS minori ricavi per circa 7 milioni di euro. Nel settembre 2014 CIS ha dunque inviato lettera raccomandata per l'avvio dell'accordo bonario e in data 13 ottobre 2015 ha inviato sollecito alla controparte per la nomina dell'arbitro di parte di la Turner e del terzo arbitro, quindi si tratta non di contenziosi ordinari ma di arbitrati.
Grazie al sindaco, invito il consigliere Bartoli per la sua dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto con la motivazione, prego.
Avrei voluto avere la certezza della montas di realizzazione dell'impianto di incenerimento. Mi sembra che effettivamente l'impianto non renda per quanto dovuto, per quanto era in appalto. Non ho ancora ben chiaro su quale motivi si basano le richieste di la Turner di questi 14 milioni. Avrei voluto un chiarimento in merito, se effettivamente questi 14 milioni sono dovuti. La forbice è enorme, da 700.000 euro a 4.710.000 euro, c'è un abisso. Ora, magari, visto che si tratta di CIS S.p.A. e che la proprietà è pubblica, io fossi nei proprietari dell'impianto, nella gestione dell'impianto, mi affiderei a un tribunale per tutelarmi a tutti i livelli, perché qui si tratta di tanti, ma tanti soldi, e chi ce li rimette poi? Siamo sempre noi i soliti a pagare, noi cittadini che dobbiamo svuotare il portafoglio per pagare questi meri errori di costruzione. Grazie.
Bene, consigliere Bartoli. Proseguiamo all'ordine del giorno, proposta numero 5. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Aliana in Comune sullo stato di avanzamento dei lavori dell'asilo nido comunale situato in via Curia al numero 7. Illustra l'interrogazione il consigliere Guercini, prego.
Allora, abbiamo deciso di protocollare questa interrogazione per capire un po' come stanno andando i lavori per mettere in sicurezza un plesso scolastico di una grande importanza per il nostro territorio, dove fino al 17 aprile 2014 vi erano due asili, il Glicine e il Gatto Mammone, e ovviamente per una verifica che era stata effettuata, in cui era stato dichiarato l'edificio non a norma a causa non a norma sulla vulnerabilità sismica antincendio, si decise di mandare ovviamente i bambini in altre strutture provvisorie. Come ben sapete, l'amministrazione passata chiese alla provincia di avere i locali di piazza Giovanni XXIII, furono dati con enorme ritardo solo dopo le elezioni, quindi ora, dopo un periodo in cui i bambini sono stati trasferiti in varie strutture provvisorie, nell'ultimo anno hanno trovato gli asili hanno trovato il pozzo nei locali dell'ex provincia situato in piazza Giovanni XXIII. Ovviamente rifacciamo una ricostruzione su quanto è avvenuto da quando è stata individuata questa vulnerabilità dell'edificio situato in via Curiel, in cui ovviamente questa storia ripercorre anche una parte della passata amministrazione. In effetti il 12 maggio 2014 ovviamente la vecchia amministrazione aveva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 prevedendo lo stanziamento di 400.000 euro per il consolidamento dell'edificio e per l'adeguamento alle norme antisismiche e antincendio con l'abbattimento delle barriere architettoniche, le scale e la realizzazione di un ascensore. Da allora ci sono state alcune delibere della provincia di Pistoia in cui risultava che i lavori di adeguamento sismico erano già appaltati dal Comune di Agliana ed erano in corso di esecuzione, per cui sarebbe stato possibile ricollocare i due asili, il Glicine e il Gatto Mammone, nel loro sito originale fin dall'anno scolastico 2015-2016. Ovviamente però bisogna riconoscere che nel frattempo vi è stato un evento calamitoso che non era aspettato, come la tempesta di vento del 5 marzo 2015, che ha provocato ulteriori danni all'edificio, costringendo l'amministrazione, in occasione del bilancio approvato per l'esercizio 2015, di prevedere lo stanziamento di altri 230.000 euro, finanziati con gli oneri di urbanizzazione per i lavori di ristrutturazione dello stabile in questione. Inoltre ci risulta che la stazione unica appaltante della provincia di Pistoia per conto del comune di Agliana abbia emesso in data 19 agosto 2015 un avviso pubblico per manifestazione di interesse per l'appalto dei lavori relativi all'intervento di adeguamento sismico dell'asilo nido al Glicine del comune di Agliana. Ora, dopo aver ricostruito un po' la vicenda, delle domande sorgono spontanee. La prima è se la provincia di Pistoia ha concesso una proroga ufficiale al Comune di Agliana per l'utilizzo del comodato d'uso gratuito dei locali dell'ex ASL, situato in piazza Giovanni XXIII, e fino a quando tale proroga è stata concessa, perché i locali la provincia di Pistoia l'ha concessi per un anno e ovviamente se i lavori non saranno portati a termine entro il nuovo anno scolastico bisogna avere una nuova proroga se vogliamo rimanere in quei locali. La seconda domanda è su quali siano i motivi per cui i lavori di adeguamento sismico della struttura situata in via Curiel non sono iniziati a settembre 2014. La terza domanda è su quale sia la situazione reale dell'edificio in questione e quale sia la tipologia di intervento necessaria. La quarta è sugli sviluppi della gara. La quinta ed ultima sui tempi previsti per la realizzazione dei lavori e quindi per la riapertura definitiva dell'asilo nido in detta struttura. Ora, siamo consapevoli che questo sia un intervento importante e necessario anche alla luce degli ultimi dati diffusi dal Consiglio Nazionale dei Geologi, secondo cui in Italia ci sono ben 24.000 scuole a rischio sismico e oltre 7.000 esposte a disastro idrogeologico. Però allo stesso tempo denunciamo alcuni ritardi nell'esecuzione dei lavori, perché per noi è ovvio che la buona scuola, tanto declamata dal nostro governo, è imprescindibile però dalle strutture scolastiche presenti sul nostro territorio e non accettiamo l'immobilismo della politica nazionale che preferisce spendere risorse pubbliche in progetti faraonici invece di prevedere un piano nazionale di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici. Grazie.
Invito l'assessore Dolegna a rispondere all'interrogante Guercini, prego.
Buonasera a tutti. La risposta sarà un po' lunga e articolata perché leggerò una nota redatta dal responsabile dell'ufficio lavori pubblici. Allora, intanto per quanto riguarda il primo punto, cioè dire che a seguito di nostra richiesta, in data 14 agosto 2015, la provincia di Pistoia ci ha comunicato che nelle more dell'approvazione del loro bilancio di previsione, il comune potrà continuare a utilizzare i locali siti in piazza Giovanni XXIII, e che successivamente a tale approvazione la provincia avrebbe proceduto alla stipula del contratto di locazione col comune. Per il resto appunto vi leggerò la nota del responsabile. L'indicazione della data di inizio lavori del settembre 2014, alla quale il gruppo consigliare fa riferimento, era contenuta negli obiettivi allegati al PEG ed affidati all'unità operativa lavori pubblici. La progettazione della parte strutturale era esterna, ma la progettazione architettonica e la sicurezza erano rimaste di competenza dell'ufficio. La progettazione strutturale è risultata, a causa di un complesso insieme di indagini strutturali da fare sulla struttura esistente, fin da subito più onerosa del previsto in termini di tempo. Ed inoltre, subito dopo l'assegnazione degli obiettivi, è stato emanato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Sisto e Pescia un bando al quale abbiamo partecipato, ottenendo poi un finanziamento pari a 150.000 euro, ed il cui requisito minimo per la partecipazione era l'approvazione del progetto definitivo, che era già pronto alla data di scadenza del bando, ovvero il 31 luglio 2014. La concessione o meno del contributo era rilevante al fine di alcune scelte progettuali strutturali e quindi, in accordo con il progettista strutturale esterno, si è atteso l'esito del bando per poter impostare il prosieguo del progetto. La comunicazione di assegnazione del contributo è pervenuta dalla Fondazione in data 28 novembre. Non era possibile, pertanto, rispettare i tempi di inizio lavori previsti per il settembre, se non a scapito di una progettazione organica che, infatti, proprio grazie al contributo di 150.000 euro a fondo perduto, ha consentito di destinare ulteriori risorse, quindi l'opera pubblica 293, per la messa a norma anche di altri aspetti, come l'antincendio e l'accessibilità e anche altri. Il successivo livello di progettazione, ovvero quello esecutivo, quindi, ha avuto origine successivamente alla comunicazione di assegnazione del contributo. E siccome alcuni aspetti, tra cui la progettazione architettonica e la sicurezza, competevano a questo ufficio, che a sua volta era impegnato nel completamento della progettazione esecutiva dell'ampliamento della scuola media e con le ordinarie attività, l'iter progettuale ha subito inevitabili ritardi che si sono accumulati fino al 9 luglio 2015. La progettazione, organicamente condotta in un'ottica di ulteriori lavorazioni future, grazie al contributo pari a 150.000 euro conferito dalla Fondazione, ha dovuto riguardare ulteriori aspetti della sicurezza e quindi la stessa è risultata più complessa e più lunga, anche in considerazione degli ulteriori danni subiti dall'edificio e dal cuore sede con l'evento calamitoso del 5 marzo 2015. In conclusione, i lavori non sono potuti iniziare a settembre 2014 poiché il progetto esecutivo finale è stato completato a luglio 2015. La situazione reale dell'edificio ad oggi, quindi, è, per quanto riguarda l'aspetto sismico, la stessa del momento della chiusura. Per quanto riguarda l'aspetto complessivo, l'edificio ha subito dei danni alle finiture e ai vari componenti di complemento, nonché all'area verde, a causa dell'evento meteo del 5 marzo 2015. I danni sono stati provocati dalla caduta di 3 esemplari di pino sulla copertura del fabbricato, nonché sulla recinzione esterna, comportando danni ai canali di gronda, ai fluviali, alle recinzioni metalliche, alla copertura, all'impermeabilizzazione e al cemento armato delle gronde. Sarà inoltre necessario asportare le ceppe dei fini e effettuare il riporto della terra, nonché lo spianamento dell'area. La tipologia di intervento necessaria è quella che deriva pertanto sia dalla progettazione esecutiva dell'opera pubblica 291, ovvero l'adeguamento sismico dell'edificio, sia dalla progettazione preliminare, per la quale è in corso di svolgimento quella definitiva, dell'opera pubblica 293. Questo ulteriore intervento, che si somma al precedente, prevede tra l'altro la messa a norma anche del sistema antincendio, nonché l'eliminazione completa di tutte le barriere architettoniche presenti all'interno, le coloriture per la totalità delle facciate e il completo rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura. Nel corso dei mesi in cui si giungeva alla progettazione esecutiva, peraltro, la normativa sugli appalti ha di fatto vietato la possibilità ai comuni non capoluogo di provincia di poter bandire gare autonomamente e gli stessi hanno dovuto organizzarsi di conseguenza. Nel nostro caso si è ricorsi alla SUA, la stazione unica appaltante. In data 19 agosto 2015 è stata avviata dalla SUA la procedura di gara. In data 30 settembre e 2 ottobre sono state esperite le sedute pubbliche di gara ed in data 9 ottobre, con determinazione dirigenziale numero 913 della provincia di Pistoia, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa Campania Sonda SRL. Siamo attualmente in attesa dell'integrazione dell'efficacia della determina suddetta da parte della provincia, che avverrà a seguito di una complessa serie di verifiche, onde poter poi convocare l'impresa per la sottoscrizione del contratto. Seguirà poi la successiva consegna dei lavori e potrà essere valutata dal responsabile unico del procedimento, congiuntamente col direttore dei lavori, la possibilità della consegna dei lavori in via d'urgenza. I tempi previsti sono, così come atteso nel progetto esecutivo, 210 giorni per l'opera pubblica 291, ai quali si dovranno sommare, ma alcune lavorazioni potranno essere fatte contemporaneamente e quindi sovrammettersi da un punto di vista temporale, quelli dell'opera pubblica 293, per la quale adesso stiamo predisponendo il progetto definitivo. Tuttavia si può ipotizzare che la durata dei lavori complessiva sia pari a circa 250 giorni. La consegna dei lavori è prevista entro il 30 novembre prossimo venturo e pertanto i lavori dovrebbero concludersi entro il periodo di sospensione estiva, in tempo utile per poter allestire gli spazi per il nuovo anno educativo 2016-2017.
Ringrazio l'assessore Maligni, invito il consigliere Vercini alla dichiarazione di soddisfatto e non soddisfatto, motivandola in merito. Grazie.
Allora, la risposta è stata da parte dell'ufficio molto precisa e puntuale. Il discorso è che ci auguriamo veramente che anche questa volta non ci siano nessun tipo di ritardo e che per il prossimo anno scolastico, quello 2016-2017, veramente si possa riutilizzare i locali originali dove erano situati gli asili Grisci in Gatto Mammone. Detto questo, abbiamo capito la prima motivazione, quella di aspettare il finanziamento della Cassa dei risparmi di 150.000 euro, perché erano soldi in più da destinare al progetto per poterlo realizzare al meglio. Detto questo, però, a quanto ho capito, si è perso tanti mesi perché l'ufficio era in qualche maniera oberato dal troppo lavoro perché stava portando avanti un altro progetto. Ora, il discorso è questo, se non ci ponevamo noi la questione, anche perché abbiamo visto l'edificio, soprattutto quando dopo il 5 marzo i pini tutti addossati e sono rimasti per parecchio tempo, il fatto che dovevano in qualche maniera essere già partiti i lavori, se noi come forza opposizione non ci chiedevamo a che situazione si era, l'amministrazione in qualche maniera manteneva il silenzio aspettando chissà quando per poter realizzare il tutto. Ovviamente credo si doveva creare anche questo momento d'incontro per spiegare queste motivazioni qui, dei ritardi e tutto, anche perché ora io non lo so, ormai si sta parlando col senno del poi, però si doveva trovare il modo affinché l'ufficio tecnico riuscisse in qualche maniera anche, non lo so, le soluzioni non mi vengono in mente, però in qualche maniera a spedire tutti e due i progetti in tempi utili per poter realizzare quest'opera il prima possibile, anche perché se era stata prevista per il settembre 2014 e ora si sta parlando di 2 anni di ritardo, qualcosa vuol dire, se no si fanno le previsioni senza considerare se veramente sono realizzabili o no, e quindi crediamo che un po' di tempo sia stato in qualche maniera perso e si poteva trovare forse qualche tipo di soluzione, almeno di provarne a parlarne e discuterne in una commissione apposita e per cercare di trovare una condivisione. Per cui non sono soddisfatto della risposta, anche se apprezzo la puntualità di tale relazione da parte dell'ufficio tecnico, in cui ci ha spiegato finalmente alle forze dell'opposizione ma anche a tutta la cittadinanza perché l'asilo nido Grisci di Mammone aprirà nel 2016 e non nel 2014 come era già previsto, e soprattutto si spera vivamente che non ci siano altri ritardi come si sono succedute con varie motivazioni che hanno portato 2 anni di poter usufruire di tali luoghi. Grazie.
Grazie al consigliere Vercini, il sindaco ha chiesto di integrare la risposta dell'assessore, prego.
Sì, al di là dell'ufficio lavori pubblici che è sicuramente operato di lavoro e sotto organico, c'è da menzionare il fatto che è cambiata la normativa sugli appalti in questi mesi, per cui noi come comune singolo non possiamo più fare appalti sopra i 40.000 euro e quindi ci avvaliamo della SUA, la stazione unica appaltante in provincia. Ci è voluto un po' di tempo per capire come avremmo affrontato questo cambio di normativa, ma non da parte nostra, da parte di tutti i comuni italiani, perché gli appalti adesso si possono gestire soltanto in forma associata, e questo ha decretato dei ritardi che hanno avuto, ripeto, tutti i comuni italiani, e quindi ci siamo anche noi, li abbiamo avuti anche noi, e questo è stato uno dei fattori determinanti per cui effettivamente ci sono stati dei ritardi, però adesso c'è stata la consegna dei lavori, l'appalto è stato fatto, è stato è stato vinto da un'azienda e adesso cominceremo e poi verranno portati a termine, giusto per spiegare che a volte dietro magari dei ritardi che sembrano dovuti a delle inefficienze di un comune, in realtà ci sono poi alla fine degli aspetti normativi che cambiano, noi ovviamente ci dobbiamo adeguare, però ci vuole dei tempi anche per adeguarsi, anche perché quando si fa l'appalto noi ovviamente i tempi magari sono un po' più snelli, quando lo fa un soggetto terzo noi dobbiamo trasferire tutta la documentazione al nuovo soggetto che la ricontrolla, via delle integrazioni, e quindi passano sicuramente alcune settimane, giusto per fare una precisazione su quello che è stato appena detto.
Ringrazio il sindaco. Sì.
Ma il progetto definitivo, da quello che ho capito io, era pronto, no, perché peccato visto un secondo, a luglio 2015, giusto? No, nel senso, diamo le responsabilità anche quelle di che sono, perché la sua ha fatto tutto il 19 agosto, sia la sua ha fatto tutto il 19 agosto, ha fatto l'avviso pubblico per una situazione di interesse pubblico e già a settembre praticamente aveva già iniziato il tutto, per cui ora loro ci hanno messo, considerando le vacanze, il tempo previsto. Se il progetto era pronto a luglio, è in ritardo, è del progetto nostro che è arrivato a luglio. Era questa la domanda.
Grazie Guercini, ora conclude l'assessore Loligni e si passa alla proposta successiva. Grazie.
Il progetto esecutivo dell'opera pubblica 291, quindi diciamo quella iniziale, è stato completato nel luglio 2015, come ho detto nell'interrogazione. Il punto è che ovviamente da luglio 2015 a agosto è stato tutto il percorso che ha detto il sindaco, e quello sì. Quello che c'è stato prima però, cioè non ci scordiamo che l'evento alla metà del 5 marzo ha comunque comportato un aggravio enorme di lavoro, soprattutto per l'ufficio lavori pubblici, che già è sotto organico da tempo e lo sappiamo, e subisce tutti i giorni aggravio di lavoro, e che non ha le risorse umane interne poi per poter gestire tutto in una maniera veloce e efficiente subito. In più l'evento del 5 marzo ha comportato il fatto che fosse soprattutto quell'ufficio lì, per la connotazione ovviamente che ha, a essere interessato poi dai lavori che saranno da fare, e ovviamente dovendo portare avanti il progetto dell'asilo nido, il progetto della scuola media, l'ordinario e sopperire anche allo straordinario legato a questo evento, si può capire che magari qualche settimana in ritardo.
Grazie assessore Molini. Passiamo alla proposta numero 6 all'ordine del giorno, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Agliana in Comune in merito alla manutenzione del parco Carabattole. Illustra l'interrogazione la consigliera Fieri, grazie.
Il 29 giugno del 2010 è stato inaugurato sul nostro territorio il parco di Carabattole, che con i suoi 2 ettari è il secondo parco per estensione presente ad Agliana. Il costo complessivo dell'opera, così come risulta dal progetto esecutivo del 2006, è pari a 944.000 euro. Nonostante la breve vita di questo parco, nel corso degli anni sono emerse numerose criticità per quanto riguarda la sua gestione. Sono stati più volte evidenziati problemi riguardanti fenomeni di microcriminalità, e che in un certo senso sono stati superati dal compimento nel 2012 dell'impianto di illuminazione. Poi più volte è stata denunciata una generale incuria del parchetto, con erba troppo alta e presenza di rifiuti abbandonati. Inoltre il parco è stato oggetto di numerosi atti vandalici che hanno reso necessario nel 2012 degli interventi per il ripristino e la messa in sicurezza del pontile che era stato appunto danneggiato. Ad oggi la situazione non è migliorata, perché abbiamo constatato come il laghetto sia ridotto alla fusi da melma e il pontile sia ancora una volta privo delle recensioni di sicurezza. Pertanto abbiamo deciso di portare questa interrogazione per conoscere le intenzioni che l'amministrazione ha in merito appunto a questo parco. Soprattutto abbiamo posto 3 domande. La prima riguarda i provvedimenti che l'amministrazione intende adottare per ripristinare un'adeguata agibilità del parco. La seconda è se è prevista un'intensificazione dell'attività di controllo in relazione al parco, e in
In ultima analisi abbiamo chiesto se sono previsti interventi di riqualificazione per capire quindi se vi è volontà dell'amministrazione di trasformarlo in un nuovo centro di aggregazione per la collettività. Grazie.
Ringrazio la signora Fieri, invito l'assessore Moligni a rispondere all'interrogante, grazie.
Sì, allora, giusto due precisazioni iniziali perché mi saranno utili poi per la risposta. Allora, le sezioni a terrazzamenti a cui vi riferite nel testo di interrogazione sono delle sponde che sono state realizzate con un contenimento di massi posati a secco, gli uni sopra gli altri. La pezzatura di questi massi è risultata però inadeguata allo scopo perché è troppo piccola e quindi questi massi risultano troppo facilmente spostabili. Per quanto invece riguarda il sistema di ossigenazione e di ricambio dell'acqua del laghetto, che poi è quello di cui parlate anche voi nell'interrogazione, va evidenziato che fin da subito ha mostrato di avere dei limiti molto grandi e un costo di gestione inadeguato allo scopo, motivi per cui è stato disattivato già da molto tempo, comportando quindi ad oggi l'aspetto dell'acqua che voi lamentate. Detto questo, l'amministrazione è conscia dei problemi che affliggono quest'area verde e ha intenzione di attivare l'ufficio competente per redigere una perizia dei lavori necessari in modo da poter quantificare l'investimento necessario per poter riqualificare l'area. Gli interventi che chiederemo all'ufficio competente di relazionare sono sostanzialmente quattro, ovvero il restauro delle sponde, appunto per questo mi ricollego a quello che avevo detto inizialmente, attraverso un sistema che le renda più inamovibili di come sono adesso. Poi il ripristino delle protezioni laterali del berceau, quindi appunto quello che va sul laghetto, la pagoda, insomma, non so come, il gazebo, grazie, che va sul laghetto, perché sono a berceau, per me, tecnico. La rimodulazione dell'impianto di riempimento e ossigenazione del laghetto e l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Una volta poi acquisita tale perizia e quindi capito quale possa essere l'investimento necessario, sarà premura dell'amministrazione discutere delle priorità di intervento nell'ottica appunto di riqualificare il parco. Al momento non è prevista un'intensificazione dell'attività di controllo, ma il problema legato agli atti di vandalismo è all'attenzione dell'amministrazione, che sta studiando varie opzioni per limitarli. Tra queste vi può essere la possibilità di individuare degli spazi verdi attrezzati, come potrebbe essere appunto il parco in questione, su cui consentire la realizzazione di piccoli centri di aggregazione, che potrebbero essere poi messi a bando, assegnando al vincitore insieme anche il compito di vigilare e di sorvegliare. Per questa operazione però si rende evidentemente necessaria una conformità urbanistica che va conseguita tramite apposita variante e che dovrà quindi essere studiata e elaborata anche dalla apposita commissione.
Ringrazio l'assessore Noligni per la risposta. Volterrani. Cioè, su un'interrogazione, alla fine. Ma ci faccia divertirvi. Un minuto,
Che meno. No, sono contento. Lo dico dopo.
Consigliera Fieri, della sua dichiarazione, soddisfatto o non soddisfatto, con le motivazioni.
Ringrazio l'assessore Nolini per la risposta in merito appunto alle questioni che abbiamo sollevato. Ci auguriamo quindi che sia veritiera l'intenzione dell'amministrazione di procedere nelle direzioni che ha enunciato, perché riteniamo appunto che siano importanti gli interventi di manutenzione, anche perché non è tollerabile. Sono andata oggi stesso a verificare lo stato del parco e ho constatato nel corso del tempo come questo sia peggiorato, quindi ci sono problemi di sicurezza, soprattutto perché è frequentato anche da ragazze, e quindi avere dei pontili privi delle recinzioni di sicurezza è un problema estremamente grosso, senza contare l'aspetto estetico derivante dalla mancanza del sistema di ossigenazione. Per quanto riguarda l'attività di controllo, ovviamente ci sono vari sistemi che possono riguardare la presenza delle telecamere, ma anche quella da realizzare attraverso la riqualificazione appunto dell'area, e quindi auspichiamo anche attraverso l'elaborazione di processi partecipativi che coinvolgono anche la cittadinanza, che il Parco di Carabattole diventi un nuovo centro di aggregazione e quindi auspichiamo che vengano intraprese delle iniziative per rendere fruibili dalla cittadinanza un parco che in questi 5 anni è stato completamente lasciato e abbandonato a se stesso. Quindi nelle sedi poi valuteremo quale possano essere appunto quale possa essere il destino da dare al parco. Ci potrebbero essere tantissime soluzioni, come quella per esempio fare un chiosco che possa diventare un punto di presidio e al tempo stesso sia potrebbe diventare un luogo per la promozione di iniziative. Quindi auspichiamo che venga concretamente realizzata questa soluzione auspicata dall'amministrazione, quindi e auspichiamo anche che questo avvenga con il coinvolgimento delle forze di opposizione e anche con la cittadinanza. Quindi mi ritengo parzialmente soddisfatta. Grazie.
Grazie consigliera Fieri. Consigliere Volterrani, non è per essere scortese, ma in merito a cosa l'intervento? Sull'interrogazione? Va bene, ci faccio brevemente.
Beh, lo sa che io sono sempre molto veloce. No, appunto, dopo se no sentite la mia mancanza. No, sono molto contento perché la prima mozione che presentai era la richiesta della videosorveglianza e mi fu risposto che queste misure coercitive non andavano bene ad un comune tranquillo come Agliana, e vedo con piacere che dopo un anno i consiglieri comunali dell'opposizione e della maggioranza invece ritengono positiva la mia richiesta. Grazie.
Bene, grazie Volterrani. Qui è il parco, là era la piazza, comunque continuiamo con la proposta successiva all'ordine del giorno, che è la numero 7, interrogazione presentata dal gruppo consigliare Fratelli Italia Alleanza Nazionale sulla vicenda Istituto Capitini, chiarimenti in esito alle forti infiltrazioni di acqua portate dalle recenti piogge e a caduta di un serramento in aula durante le elezioni. Illustra l'interrogazione il consigliere Ciottoli, prego.
Buonasera, vado a leggere l'interrogazione presentata, anche se devo dire che preferivo parlare di un'altra interrogazione, ma purtroppo stasera non so come mai è stata tolta, che era in riferimento allo sforamento dell'inceneritore. E a mio avviso, siccome c'era delle notizie importanti, probabilmente dietro a questo hanno preferito rimandare alla prossima consiglio comunale. Detto questo, oggetto: vicenda Istituto Capitini, chiarimenti in esito alle forti infiltrazioni d'acqua portate dalle recenti piogge e caduta di un serramento in un'aula durante le elezioni. Signor Sindaco e signor Presidente del Consiglio, l'odierna interrogazione è relativa a chiarimenti che scaturiscono dalle cronache di stampa e da informazioni degli allievi dell'Istituto Capitini di Agliana, dai quali veniamo notiziati di un incidente accorso durante le elezioni. Senza alcuna sollecitazione, indotta da manovra di apertura uso maldestro, un pesante serramento vetrato scorrevole sarebbe caduto su un banco, miracolosamente vuoto e però pesantemente danneggiato. Ha avuto notizia che l'Istituto Scolastico Aldo Capitini d'Agliana è stato fatto oggetto di un costoso intervento di miglioramento termoisolante delle paratie orizzontali della copertura, con un costo preventivato di €360.000 finanziato dalla provincia di Pistoia e concluso nella scorsa estate. Che le opere di isolamento termico sono state fatte sui pannelli isolanti sireno simili da applicarsi sotto la guaina isolante e dunque da rifarsi ex novo oltre alla sostituzione e dei serramenti vetrati delle aule. Che pertanto il lavoro di miglioramento delle caratteristiche di isolamento del corpo del fabbricato prevede necessariamente e dunque deve avere previsto anche il ripristino della guaina bituminosa per l'ottimale ricostruzione dell'impermeabilizzazione del tetto piano, ovvero della relativa copertura. Le recenti piogge hanno evidenziato diffuse infiltrazioni all'interno delle aule e in parte dei corridoi di accesso alle stesse, con grave pregiudizio per il regolare impegno degli studenti, costretti ad abbandonare i locali in più occasioni e diverse aule, con interruzione delle lezioni. Che in un'aula, durante una lezione tenuta dalla professoressa Simoni, tecnica bancaria, uno dei nuovi serramenti è improvvisamente e inaspettatamente caduto verso l'interno, travolgendo e rovinando pesantemente un banco. È immaginabile quindi che l'evento sinistroso avrebbe potuto dar luogo a un pesante danno alle persone, coinvolgendo anche gli allievi in aula, scampata l'incidente solo per una fortuita combinazione indotta dal caso. Quindi questa interrogazione si chiede all'amministrazione: è consapevole e cosciente della criticità che sembrano emergere in ordine alla corretta esecuzione delle opere di isolamento del tetto piano, ovvero del recupero della migliore caratteristica dell'impermeabilizzazione della superficie? B. I lavori prevedevano la supervisione di un direttore dei lavori a lupo incaricato dove qualificare i materiali introdotti nel plesso e l'esecuzione delle opere secondo gli standard della buona regola d'arte? Chi è stato professionista incaricato e per quanto è stato retribuito in relazione alle attività professionali svolte? C. È stato svolto e redatto il verbale di collaudo e accettazione delle opere in cui l'appalto dell'isolamento termoisolante e soprattutto di sostituzione delle finestre vetrate delle aule? Detti manufatti di impermeabilizzazione, isolamento termico e nuovi serramenti sono stati riscontrati come conformi alle normative di sicurezza previste secondo gli standard di riferimento dell'edilizia scolastica e comunque assolti alla soddisfazione dei requisiti della marcatura CE? D. L'amministrazione e il sindaco è il primo responsabile per la sicurezza e la salute dei cittadini. Era stato informato dalla direzione scolastica del plesso Aldo Capitini del sinistro? Esiste una relazione del responsabile della sicurezza dell'istituto in ordine alla situazione riferita all'interrogante? Quali provvedimenti sono stati presi per risolvere l'emergenza indotta dalle forti infiltrazioni d'acqua meteorica e per la verifica della corretta esecuzione delle finestre vetrate, specificamente in ordine alla stabilità, funzionalità e sicurezza delle stesse, in considerazione all'evento di caduta di un manufatto dell'aula? E oltre a questo, e non è scritto nell'interrogazione, già una delle prime interrogazioni che avevo fatto a questa amministrazione, avevo chiesto se appunto tutti gli ambienti, sia pubblici, sia le scuole, anche pubblici dell'amministrazione, era stato fatto un censimento appunto per vedere e constatare in che stato sono, ecco, perché già l'altra volta mi fu risposto che andava tutto bene, quindi a livello sismico era tutto regolare, le normative di sicurezza tutto regolare, però basta caso a distanza di pochi mesi è successo questo.
Ringrazio il consigliere Ciottoli. Prima di dare al sindaco per la risposta all'interrogazione, una precisazione. Io nella mia comunicazione ho fatto una ricostruzione della stesura di questo ordine del giorno e Ciottoli ha ragione a dire che anche lui ha un'interrogazione che tratta argomenti inerenti le questioni odierne sugli sforamenti, però tengo a precisare che per il prossimo consiglio comunale, che si terrà sicuramente entro la fine di novembre, quindi massimo 30 novembre, e dal 29 di ottobre, che è stato il precedente consiglio comunale, oggi è il 10, quindi in un mese ne facciamo tre, ne convoco di consigli comunali, nonostante ciò per il 30 di novembre sono già presenti nell'ordine del giorno 4 interrogazioni, 5 mozioni e una proposta amministrativa importantissima come l'assestamento di bilancio che ben sapete va per forza deliberato entro il 30 di novembre. Questo tengo a precisarlo. Poi, ovviamente, partecipando alle conferenze c'è anche modo un po' di verificare alcune cose. Non è un appunto che faccio al consigliere Ciotto, che è molto impegnato nel lavoro, come tutti. Si migliorerà. Da parte mia, chi non è presente lo coinvolgo telefonicamente. E nel futuro vedremo di migliorare sempre più. Però oggettivamente direi che anche oggi sono quasi le 11, non si è ancora concluso le interrogazioni che io ho lasciato andare perché ho piacere di non interromperle e rimandarle, ma vi ripeto, come regolamento potevo benissimo dopo un'ora interrompere e procedere agli altri punti dell'ordine del giorno. Questo è previsto e capite bene perché, sennò se ci si ritrova 20 interrogazioni si fa solo quelle e poi se c'è un atto del comune non si può procedere alla discussione. Scusate per questa precisazione, invito il sindaco a rispondere in merito, grazie.
Allora, per quanto riguarda l'Istituto Capitini, si tratta di una scuola costruita tra il 73 e il 74 con pannelli prefabbricati, ovviamente una tecnologia di quel tempo non ottimale, diciamo, per quanto riguarda l'infiltrazione. Negli ultimi anni, come si vedeva anche a occhio nudo, le pareti a nord erano saltate lasciando venire fuori la rete. Quindi è stato fatto un intervento di risanamento dei ferri e posto il cappotto termico che permette, laddove è presente, anche di avere l'isolamento termico. Sul tetto è stato fatto un intervento 3 anni fa volto a ripristinare la guaina protettiva, anche se c'è da menzionare che interventi più piccoli sono stati svolti continuamente nel corso degli anni, perché il problema delle infiltrazioni, essendo una struttura datata, si è presentato in più di un'occasione. Attualmente i lavori non sono ancora finiti e fra il cappotto e i vecchi infissi c'è un margine per cui verranno messe soglie in alluminio per sigillare il tutto. Entro i 3 mesi successivi alla chiusura dei lavori che ci sarà in questi giorni avverrà il verbale di collaudo. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei materiali, vengono analizzate in corso d'opera e i materiali risultano tutti conformi. La responsabile dei lavori è la dottoressa Pascucci, che è architetto della provincia, la quale ha avuto come compenso il 2% dell'importo contrattuale diviso assieme a tutto lo staff che si è occupato della progettazione, direzione del lavoro e sicurezza. Con i lavori che verranno terminati in questi giorni, circa il 60% della struttura avrà l'isolamento termico e il 50% degli infissi sarà cambiato. Il problema purtroppo sta nel resto dell'edificio che ancora necessita di interventi e ad oggi la provincia non dispone dei fondi necessari per eseguirli. Perché ricordiamo, questo è un edificio della provincia. Ad ogni modo penso che la discussione su questo plesso scolastico debba ritornare nella sede opportuna, nella fattispecie la provincia. Oggi tra l'altro ho parlato col presidente Rinaldo Vanni, che tra l'altro anche le deleghe all'edilizia scolastica, e mi ha confermato di essere disposto a ricevere il dirigente scolastico, una delegazione dei genitori e una delegazione degli insegnanti nella sede della provincia per parlare delle problematiche in questione. Da parte del comune ovviamente c'è sicuramente attenzione al tema e lo seguiremo da vicino e fino in fondo, però c'è da dire che non rientra nelle nostre competenze operare in quell'istituto scolastico.
Ringrazio il sindaco, invito l'interrogante consigliere Ciottoli alla dichiarazione di soddisfatto o non soddisfatto con la motivazione in merito. Grazie.
Allora, caro presidente, non per fare polemica, ma il problema della mia presentazione dell'interrogazione era subordinato allo sforamento dell'inceneritore. Quindi rimandarlo un altro mese vuol dire dover riparlare sempre della stessa cosa, e è già passato un mese. Cioè, quello che non è stato detto, e avrei voluto che fosse stato molto più chiaro di quello che non è stato detto, che l'ARPAT ha rilasciato un documento il 12 e il 14 l'ASL, che a oggi non si è ancora pronunciata. C'è l'ordine dei medici che sta mettendo un comunicato. È così. Però la mia si rimanda tra un mese.
Consiglio comunale perfetto,
si rimanderà
altre mozioni sull'inceneritore. Perfetto, bene. L'argomento continua. Risponde alla soddisfatto o soddisfatta la risposta del sindaco, grazie.
Allora, per quanto riguarda la risposta del sindaco, ritengo parzialmente soddisfatto, anche perché siccome si sta vivendo in un'era politica del Presidente del Consiglio della Buona Scuola, no? Quindi mi sembrava opportuno che un'amministrazione, al di là che sia una scuola direttamente gestita dall'amministrazione o no, che all'interno del proprio comune di fare un censimento, come avevo già richiesto a suo tempo, di staticità, sismica, sicurezza, a scala antincendio, cioè tutto quello che è inerente alla sicurezza, di fare un censimento. O siamo nella buona scuola, quindi doveva esserci denari a fiumi per fare le scuole nuove e riportarle a norma. Speravo e credevo che questa amministrazione avesse fatto un qualcosa di questo genere. Se poi il capo Fini è della provincia, si va alla provincia e gli si dice: guarda che siccome sul nostro territorio manca questo, come magari anche le scuole sono pertinenti a noi, di dover muoversi in tal senso di poterle rendere sicure per i nostri ragazzi e non dimentichiamoci anche di quelli che ci lavorano. Quindi sono parzialmente soddisfatto.
Grazie consigliere Ciottoli, il sindaco chiede di fare un'integrazione, prego.
Sì, giusto 20 secondi, l'interessamento da parte dell'amministrazione c'è stato e quando siamo stati sollecitati abbiamo subito risposto, tra l'altro ho sollecitato anche il presidente su questa questione e mi ha fornito la piena disponibilità a questo incontro. Per quanto riguarda i finanziamenti, anche quelli sono arrivati, c'è stato un finanziamento di 360.000 euro da parte del governo. È ovvio, ce ne vogliono molti di più, sappiamo la situazione in cui è l'edilizia scolastica italiana, purtroppo insomma, si cerca di fare con quel che si ha, ora l'impegno insomma, è quello di riuscire a trovare nuovi fondi, però diciamo, da parte del governo c'è stato uno sforzo non indifferente nel investire su questo tema, per cui insomma, i lavori sono stati fatti, ora diciamo, solleciteremo affinché si vada avanti nel completare l'opera.
Grazie sindaco, passiamo alla proposta numero 8 all'ordine del giorno che ha per oggetto servizi socio-educativi, istruzione, servizi di trasporto e mensa scolastici, servizi di mensa socio-assistenziale e di trasporto socio-assistenziale delle derrate, esternalizzazione, provvedimenti. Illustra la proposta il vice sindaco Tonioni, prego.
Sì, buonasera a tutti. L'esternalizzazione di attività e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, se opportunamente studiata, può diventare uno strumento utile per il miglioramento della performance, per la trasformazione organizzativa, per il perfezionamento dell'efficienza e per la riduzione dei costi associati allo svolgimento di adempimenti amministrativi. L'affidamento all'esterno consiste nel far svolgere ad altre attività produttive un'attività che in precedenza era svolta dall'amministrazione al proprio interno, cioè servendosi di proprie risorse materiali e immateriali. Ciò che deve essere sempre e comunque garantito è che l'utente non avvertirà una significativa differenza rispetto al passato. Ovviamente a tal fine l'amministrazione avrà la responsabilità di controllare il lavoro del soggetto affidatario e avrà il compito di dettare politiche e strategie per definire quanto deve essere fornito, a vantaggio di chi e con quante risorse finanziarie, mentre il soggetto esterno affidatario avrà il compito di lavorare in modo efficiente ed efficace così da rispettare il mandato dell'amministrazione. Le azioni volte all'esternalizzazione sono legate quindi ad ampi processi di cambiamento amministrativo, alla riduzione delle risorse, sia economiche che umane, disponibili e alle necessità delle famiglie e degli utenti. L'obiettivo finale è quello di garantire un'erogazione efficiente di servizi pubblici di alta qualità. Date tutte queste premesse, affrontando nel dettaglio il provvedimento in esame, esso interessa l'esternalizzazione dei servizi di trasporto e mensa scolastici, nonché i servizi di mensa socio-assistenziale e di trasporto socio-assistenziale delle derrate. Nello specifico tale provvedimento interessa il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni delle scuole pubbliche dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, il servizio di mensa scolastica rivolto agli alunni delle scuole pubbliche di infanzia, primaria e a quelli frequentanti una scuola privata ubicata sul territorio comunale e il servizio di preparazione e consegna delle derrate alimentari ai soggetti non autosufficienti, privi di risorse familiari e ai disabili frequentanti il centro diurno Pantarei. La necessità di una riorganizzazione di tali servizi trova argomentazione a seguito della quotidiana osservazione del lavoro del personale amministrativo interno, che giornalmente è impegnato nel fronteggiare crescenti difficoltà nella gestione organizzativa della macchina amministrativa. Tutto ciò è strettamente dovuto alla progressiva diminuzione del numero delle unità in organico nell'insieme dei servizi comunali, a seguito di pensionamenti, decessi e mobilità di personale, che difficilmente si conciliano con le continue e crescenti impossibilità di procedere a nuove assunzioni nel rispetto delle restrizioni imposte agli enti locali dalla normativa statale. Nel corso di questi ultimi anni, infatti, la vigente normativa ha notevolmente limitato il turnover del personale posto alle dipendenze dei nostri servizi, costringendo l'amministrazione a ricorrere a svariate sperimentazioni temporanee mirate a definire soluzioni momentanee e non strutturali al solo fine di garantire e preservare l'eccellenza dei servizi. La continua rimodulazione gestionale che gli uffici si sono trovati ad affrontare comportava e comporta tutt'oggi notevoli dispendi di energia della macchina amministrativa, che quotidianamente si trova a fronteggiare per poter utilizzare al meglio le risorse umane, strumentali e finanziarie secondo criteri di efficacia ed efficienza. Un'altra considerazione che deve essere inevitabilmente fatta è quella di analizzare questa esternalizzazione all'interno di un'ottica di più ampio raggio che coinvolge tutti i servizi comunali. Questo perché l'utilizzo delle risorse umane a disposizione di un ente locale deve essere concentrato prioritariamente a favore di quegli uffici e servizi che per la loro funzione istituzionale non sono passibili di funzionamento tramite esternalizzazione, cosa che vale per quei servizi invece a domanda individuale, che per loro natura di servizi hanno rilevanza economica e pertanto possono essere reperiti sul mercato. Per quanto fin qui esposto, lo svolgimento dei servizi mediante la forma dell'esternalizzazione costituisce quindi la modalità che garantisce la possibilità del proseguimento del servizio, assicurando allo stesso tempo al Comune il vantaggio di utilizzare i budget assunzionali per il turnover del personale in quiescenza o in prossimo pensionamento, da sostituire in quegli uffici comunali che diversamente non sarebbero in grado di funzionare in modo compiuto. Merita senza alcun dubbio una dovuta considerazione la tematica inerente all'attuale personale di ruolo assegnato a entrambi i servizi. Mediante una simile operazione, questo verrebbe attribuito funzionalmente all'azienda che gestirà il servizio, garantendone però gli stessi inquadramenti contrattuali acquisiti in qualità di dipendenti comunali. In alternativa all'affidamento del personale di ruolo alle aziende aggiudicatarie, potrà essere approntato un percorso di riqualificazione e ricollocamento tale da adibire tale personale ad altri servizi dell'ente, che risultano in carenza di dotazione in relazione ai vincoli legislativi in materia di nuove assunzioni. Un simile procedimento consentirebbe anche all'ente dei risparmi di natura economica. Sulla base dell'apposita relazione tecnica redatta dai responsabili dei servizi socio-educativi e finanziari, infatti, emerge chiaramente un trend in ascesa delle spese di gestione, che tenderebbe presumibilmente a diminuire qualora si procedesse ad un'esternalizzazione. Dall'esito delle indagini di mercato appositamente effettuate dal servizio si evince un risparmio atteso di circa 90.000 euro a seguito dell'assegnazione dei sopracitati servizi e certificato dal collegio di revisione che nulla oppone alla proposta di delibera in oggetto. Le ragioni che ci hanno spinto ad appellarci a forme di esternalizzazione dei servizi sono pertanto molteplici. Dalla necessità dovuta alla carenza di personale interno, all'abbattimento dei costi rispetto alla gestione dell'economia, fino alla volontà di fornire alla collettività una maggiore efficienza ed efficacia del servizio. A tutela dell'efficacia e dell'efficienza del servizio, la volontà di questa amministrazione è anche quella di istituire una commissione mensa in grado di favorire la partecipazione e assicurare la massima trasparenza del servizio, che permetta di collaborare nel monitoraggio dell'accettabilità del passo e delle modalità di erogazione del servizio stesso. Il focus dell'agire dell'amministrazione è quindi sempre più incentrato sul tema del rendimento complessivo, ai fini della crescita competitiva del territorio, mediante un ripensamento di tutte le diverse strategie operative adottate e in via di adozione. Va precisato che esternalizzare non vuol dire raggiungere automaticamente una serie di vantaggi, quale diretto risultato dell'affidamento ad altri di attività in precedenza svolte dal Comune, bensì vuol dire innanzitutto pianificare, elaborare e procedere ad una valutazione costi-benefici, per cui il servizio affidato a terzi deve risultare preferibile rispetto alla forma organizzativa precedente. L'esternalizzazione di servizi pubblici, come quello in oggetto, deve essere considerata come uno strumento strategico di ripensamento dell'intera struttura organizzativa, un'occasione di riflessione e riprogettazione. Dobbiamo intendere questo provvedimento come un'esternalizzazione strategica, cioè finalizzata a far maturare presso l'amministrazione pubblica le condizioni di un efficace orientamento alle politiche, di un'ancora miglior gestione dei servizi attraverso un ambizioso progetto organizzativo che riesca a salvaguardare, oltre agli aspetti più immediati, di gestione dell'attività esternalizzata. L'obiettivo dell'amministrazione deve essere quello di utilizzare questa contingenza come occasione per un ambizioso ripensamento dell'organizzazione, come una maniera strategica di ridefinire la propria mission istituzionale, di ridisegnare la propria mappa organizzativa interna.
Ringrazio il Vice Sindaco per la sua esposizione. Apriamo il dibattito. Il primo intervento è del consigliere Volterrani, prego.
L'opposizione chiede 5 minuti di sospensione. Grazie Presidente per raccordarcela. Le carte non ce l'ho.
Di riflessione. Grazie.
Prego i consiglieri di riprendere postazione, si riapre la seduta. Grazie. Cominciamo con la discussione del provvedimento 8 all'ordine del giorno. Si apre la discussione, chi si prenota? Ci sono interventi? Volterrani, prego.
Inizio con una cosa, innanzitutto spero che sia stata chiarita la mia interruzione, signor Vice Sindaco, non era assolutamente scortese, ma era soltanto per prendere un attimo un po' di tempo con i colleghi dell'opposizione per stabilire cosa fare. Avevamo richiesto precedentemente tramite il consigliere Guercini la possibilità di rimandare di una settimana la votazione di questa mozione. Non nascondo che, rappresentando un'ala particolare di pensiero, io sono d'accordo sempre a tutte le privatizzazioni, figuriamoci di questa, però avrei preferito, uso una frase che usa sempre il mio collega Movimento 5 Stelle, mi sarei aspettato da questo consiglio comunale magari avere un po' più di tempo per riflettere su questa decisione, che è una decisione importante, che ricade per 3 anni sui nostri piccoli aglianesi e che quindi deve essere ben decisa, ben studiata e ben elaborata all'interno del Comune. È vero quello che diceva il capogruppo del PD precedentemente quando ha dato la sua intenzione di voto, che comunque questo è un indirizzo politico e che spetta alla Giunta, però essendo un indirizzo politico che viene votato in Consiglio Comunale, è necessario e indispensabile per tutti i componenti del Consiglio Comunale fare i propri controlli, le proprie verifiche, i propri studi, anche sentire quello che chi li ha votati, le persone che rappresentano, cosa ne pensano di questo argomento. Quindi da parte mia c'è il dispiacere del tempo che non c'è stato, capisco la fretta, ma tutto sommato una settimana in più non avrebbe tolto nulla ai lavori. Grazie.
Prego, grazie consigliere Volterrani. Altri interventi? Consigliere Guercini, prego.
Io volevo partire da una frase che aveva detto prima il nostro sindaco, riferito agli sforamenti, all'inceneritore, che dice ci vuole tempo per fare determinati tipi di riflessioni, e io su questo concordo, ci vuole tempo per fare riflessioni importanti anche a livello politico, non si fanno in 5 minuti, però anche qui si dice a parole che si condivide, no? Di dover confrontarsi, discutere, riflettere tutti insieme, però poi quando c'è da apportare determinati tipi di cose, in realtà si fanno tutto in fretta e furia e in 5 minuti, come è stato questo qui il caso. Cioè, ricordo a tutti che noi tutti l'opposizione, ma anche soprattutto tutta la cittadinanza, ha scoperto ieri sera che c'era questa volontà politica da parte dell'amministrazione. Abbiamo letto i documenti ieri sera, che poi i documenti, purtroppo anche questo, sono ridotti in un documento di 4 pagine che può essere quasi un abstract di una tesi, nel senso sono 4 pagine di introduzione in cui si dice cosa si può fare, però non si va fino in fondo alla questione, anche perché non credo che in 4 pagine si possa sintetizzare 2 servizi fondamentali come quello della mensa, del trasporto scolastico, e soprattutto si possa fare un'analisi seria in cui si dice effettivamente quanto ci è costato negli anni passati tutti questi 2 servizi e quanto con un'analisi seria fatta ci potrebbe costare in futuro con l'esternalizzazione. Erano solo 2 tabelle che in realtà non si confrontavano neanche, perché almeno le tabelle, ci devono essere le stesse voci, c'erano state 5-6 voci che nella parte delle previsioni sono tutte state messe tutte insieme con un capitolo di spesa, e non si sa neanche bene di queste 7 quanto spetta uno, quanto spetta l'altro, mentre nel passato era tutto ben definito. Ovviamente una cosa c'è da dire, nel senso che è ben accetta anche questa proposta qui di istituire la commissione mensa, però penso forse andasse fatta un po' prima. Ora, è ovvio che questa amministrazione c'è da 1 anno e mezzo, però ricordo anche che il regolamento è dal 98, è vero che non è mai stato fatto, quindi è una responsabilità di tutte le altre amministrazioni, però è anche vero che nel regolamento si può istituire attraverso un atto di giunta, cioè si dice che si possono fare le cose da giunta, le può fare tranquillamente senza interpellare il consiglio. Questa è una di quelle cose lì che effettivamente la giunta poteva fare senza interpellare il consiglio, poteva costituire la commissione mensa in modo tale da capire come migliorare il servizio, capire le criticità e anche avere un colloquio con i genitori. È ovvio che la commissione mensa, avendo esternalizzato il servizio e quindi ci sarà una ditta che vincerà il bando, che firmerà un contratto di gestione, ci troviamo in una situazione che anche se la commissione mensa può trovare delle criticità, può trovare delle problematiche o anche dare delle soluzioni o promuovere alcuni tipi di programmi, la ditta, se non è tutto scritto nel capitolato, può anche dire io non lo faccio, mentre se era gestione ancora del comune e pubblica, in realtà si poteva promuovere determinati tipi di cambiamento. Quindi ora la commissione mensa sarà, credo, un po' zoppa sicuramente. Poi si dice il discorso sono sulle motivazioni che vi siete un po' rifugiati dietro a tutti i tecnicismi, cioè nel senso avete cominciato a dire, avete detto è una questione di mancanza di personale, non in questi, no, per esempio nella mensa, perché la mensa è completamente coperta, ma in altri uffici, quindi avete giustificato col fatto che agli 8 dipendenti della mensa potranno in qualche maniera ricoprire, se vorranno, potranno rimanere lì o ricoprire altre funzioni all'interno della macchina comunale, ma anche su questo non si sa quanti accetteranno, quanti non accetteranno, quindi se stati di questi 8 tutti rimarranno alla mensa, quindi non ci sia neanche tutto questo grande recupero di persone all'interno della macchina. E ovviamente qual è il punto però della questione? Cioè, io sono provato ad andare un po' nel merito, ma ci vado in estrema difficoltà, nel senso che in un giorno, senza aver dato tempo alle opposizioni di poter approfondire nel merito la questione, quindi andare a parlare con gli uffici tecnici, di informarsi bene come funziona tutti i servizi ora e soprattutto qual è la previsione per il futuro, è ovvio che noi qui, se stiamo qui a discutere con voi e dobbiamo votare a favore o contrario, io voto solo su sensazione, sulla vostra fiducia, nel senso che so a tutto quello che dite voi che sia tutto vero e che non ci sia nessuna diciamo inesattezza. Ora chiedete forse un po' troppo da parte nostra, cioè, non è che è come se io vi dicessi ora determinati tipi di cose, vi chiedo di votarle tra 5 minuti, non so, mi direste, aspetta, dacci i documenti, facci informare e lavoriamo anche una nostra proposta e discutiamone. È quello che sto dicendo un po' qui, per questo vi ho chiesto di spostare una settimana. Ora, lo spostamento di una settimana non credo cambiasse il mondo, nel senso che spostare tutto di una settimana, non ho chiesto un mese, due mesi, di una settimana, si ritardava il lavoro di ufficio al massimo una settimana, o al massimo poteva, cioè, si può anche dire tranquillamente in ufficio, lavorate nel frattempo, tanto siamo sicuri di farla passare e intanto non si perde anche questa settimana qui, ma almeno c'era un momento di discussione qui al nostro interno, potevamo anche come opposizioni discutere insieme a voi e forse anche essere favorevoli. Ovviamente, e chiudo, qui secondo me ci si nasconde un po' dietro a troppi tecnicismi, nel senso che si è cercato di sostenere che questa non sia una scelta ideologica. Io ho paura che questo sia in realtà così, per un semplice motivo, perché se ci tenevate veramente tanto a tenere questi servizi nel pubblico all'interno della macchina comunale, vi comportavate in maniera differente, perché se io voglio salvare a tutti i costi un servizio, non faccio una commissione la sera prima di un consiglio comunale e fornisco documenti la sera stessa. Io avrei fatto un percorso anche di informazione con la cittadinanza, di andare a parlare con i rappresentanti dell'istituto delle scuole, di far conoscere che il comune effettivamente ha dei gravi problemi per poter mantenere la qualità e gli standard elevati di un dato tipo di servizio, di spiegare a tutti nel dettaglio il perché e di cercare di arrivare tutti insieme a una soluzione condivisa. E poi, se uno deve guardare la realtà, bisogna andare per forza in sanitizzazione, perché se poi non c'è altre strade, perché se no non si dà il servizio, è un altro discorso. Ma se io ci tengo, faccio questo percorso qui. Cioè, tutti questi problemi qui non è che li sapete da ieri. Sì, concludo. Anche il trasporto dei pulmini non lo sapete da ieri. I trasferimenti sono stati nei mesi scorsi. Cioè, si poteva avviare. E poi chiudo, veramente, è vero che ci sono... No, per capire anche se è vero quello che dite voi, l'ho fatta prima in commissione ieri con una proposta provocatoria, mi è stato detto, non da voi ma dal consiglio dell'opposizione, che andava fatta in consiglio comunale, la faccio qui. Se veramente questo servizio viene esternalizzato per i motivi che avete detto voi, credo che i problemi allora derivino tutti dalle politiche nazionali e regionali, cioè da tutti quegli enti, da tutti quei livelli superiori al nostro, che ci impediscono ai comuni, tagliando risorse e impedendo di assumere personale, di dover di svolgere le funzioni basilari di un comune. Per cui io chiedo a questo punto, insieme al Partito Democratico, insieme a tutta l'opposizione, di scrivere una mozione, dato che ora c'è anche in discussione la legge di stabilità, in cui forse si ridiscute il fatto di ribloccare di nuovamente la funzione dei comuni, in cui si dice al governo e a tutti gli enti superiori, che purtroppo purtroppo per noi, ma per voi è più facile perché governa lo stesso partito, di chiedere di avere un altro indirizzo forte, di cambiare veramente questa situazione qui, perché credo sia arrivato il momento di dichiarare che in questa situazione i comuni non possono svolgere al meglio e al pieno tutte le loro funzioni. E poi chiudo veramente qui. Abbiamo anche la fortuna di avere un sindaco e vicepresidente della provincia a 1000 incarichi nell'ANCI. Allora, se questi... No, due. Uno l'ha tolto? Ah, ok, scusami. Allora, un incarico nell'ANCI importante. Allora, vogliamo far contare questi incarichi qui o ci siamo solo per una posizione di prestigio? Vogliamo prendere posizione all'interno dell'ANCI, far prendere posizione all'ANCI sulla situazione inerente anche sui servizi che dobbiamo purtroppo esternalizzare? Io chiedo questo. Approviamo questa mozione? Grazie.
Grazie consigliere Guercini, continuiamo il dibattito, consigliere Manetti, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, cerco un attimo di rinfilare il discorso rispondendo anche a alcuni quesiti del collega Guercini. Ripeto, per me qui oggi eravamo tutti chiamati a prendere una decisione sull'indirizzo politico preposto, ovvero da scorporarlo in due filoni. Quello di un'oggettiva difficoltà dei servizi in oggetto, quello di mensa e trasporto, che moltissimi cittadini ci sottolineano, e la difficoltà appunto di questa amministrazione di garantirne la qualità che merita e che è stata, non per demeriti nostri, ma per un'oggettiva difficoltà derivata anche dal fatto del blocco assunzionale che menzionava prima Guercini. E qui vengo un po' a rispondere alla richiesta del capogruppo Eliana Comune, che anche qua, cioè noi siamo chiamati ad amministrare nel miglior modo possibile e a fare l'interesse dei nostri cittadini nel miglior modo possibile. Tutte le volte che chiediamo per esempio a gran voce lo sblocco sul patto per realizzare un'opera pubblica, anche quella è una manifestazione di una difficoltà oggettiva. Non vedo il perché appunto non lo si possa fare anche in questo caso. Ecco, detto questo, oltre al fatto di questa difficoltà riscontrata e manifestata nel corso del tempo e oltre alle motivazioni di celerità che ci sono state dette anche ieri in commissione per quanto riguarda soprattutto il trasporto scolastico e ambedue i servizi nella realizzazione dei capitolati, che come sappiamo tutti oppure ci possiamo immaginare sono molto complessi da realizzare e richiederanno del tempo, oltre a questo il servizio trasporti era quello che necessitava un po' più di velocità nel prendere queste decisioni. Ora, io sono capogruppo, però non mi ritengo ugualmente un politico fatto e da cittadino sinceramente so che questa cosa farà storgere il naso a qualcuno, ma sono contento, ecco, del fatto che ci sia stata in questa occasione un po' più di celerità e un po' meno di condivisione, perché comunque si partiva da una difficoltà e una carenza che si riversa sui cittadini. E il compito dell'amministrazione è proprio quello di cercare in tutte le maniere possibili di sopperirne. Detto questo, il secondo filone di riflessione che si poneva stasera è che sì, c'è un'esternalizzazione e a maggior ragione giustificando il fatto che non ci sono ideologismi dietro, come ho detto, perché si parte da una difficoltà conclamata dai cittadini stessi, anche dai cittadini stessi. L'altra tranche da tenere in considerazione è che rientra comunque in una riflessione a più ampio raggio e che era già discussa e stata votata come indirizzo politico all'interno di questo Consiglio Comunale, ovvero quella dell'unificazione dei servizi con il Comune di Montale. Questa esternalizzazione rientra soprattutto in quel protocollo che è già stato votato e discusso all'interno di questo Consiglio Comunale. Come ci rientra? Prevedendo, appunto, facendo uno studio, come è stato relazionato ieri in commissione, nell'ottica dell'unificazione dei vari servizi, andando a individuare non solo le mancanze nel servizio mensa e trasporto scolastico, ma anche in tutti quegli altri servizi che sono destinati all'unificazione, che poi, esternalizzando questi due servizi, ci permette appunto di andare a rinfoltire, e l'obiettivo principale di questa esternalizzazione, certamente c'è anche un risparmio economico stimato intorno ai 90.000 euro tra trasporto scolastico e mensa, certamente c'è anche risvolto economico, però il motivo principale è appunto ottimizzare e razionalizzare le unità operative all'interno di ambedue le amministrazioni, perché dobbiamo incominciare a ragionare in un'ottica un po' più aperta, perché l'abbiamo votato e quello era già l'indirizzo politico discusso che ci accingiamo a perseguire, di recuperare unità operative e andare a rimpinguare quei servizi poi unificandoli con Montale, tenendo conto non solo dei nostri pensionamenti ma anche con gli uffici di Montale stesso. Detto questo, anche se per questa volta, come ho detto, ho capito e ritengo opportuno aver dato un'accelerata per risolvere il problema, perché credo è dovuto nei confronti della cittadinanza, credo anche che non ci sia motivo per cui questa amministrazione ha voluto tagliare fuori da un processo legittimo di controllo di tutto il Consiglio Comunale, sia di maggioranza che d'opposizione. Come è già stato dichiarato ieri in commissione si andrà a vidimare, studiare l'atto principale dell'esternalizzazione, che è di fatto il capitolato di gara, la bozza di capitolato di gara. Come lamentava ieri Guercini, noi abbiamo approvato anche varie mozioni che riguardano la mensa e magari mi riferisco soprattutto a quelle italiane in comune, e giustamente faceva notare che ci sarà un occhio di riguardo da parte sua se rientreranno o meno nel capitolato, sicuramente ci rientreranno, però ecco, quello è un esempio pratico per farvi capire che ci sarà occasione nel merito e nel concreto di tutto questo Consiglio Comunale di rendersi operativi per le proprie competenze, sono quelle di valutazione e di controllo. Oggi, ripeto, secondo me si chiedeva solamente un giudizio, una votazione su un indirizzo politico, scelto giustamente da questa amministrazione, che per metà era già stato preso, ovvero quello dell'unificazione dei servizi e della razionalizzazione degli uffici dove ce n'è bisogno per mancanza di personale. Grazie.
Grazie al consigliere Manetti. Ha chiesto il sindaco di intervenire, poi ci sono altre due prenotazioni, poi lei sotto.
Allora, io penso in tutta onestà che il peggior servizio di un comune sia quello che non riesce ad offrire, perché noi oggettivamente nei prossimi mesi rischiavamo di non poter offrire tutti i servizi che stiamo offrendo in questo momento. Ed è motivato da questo la scelta, oltre al fatto che stiamo affrontando un percorso di riorganizzazione e anche di associazione dei servizi assieme a Montale, che ci impone di avere delle logiche comuni. Questa ovviamente non è una scelta ideologica, perché basta guardarsi attorno, oramai tutti i comuni più o meno hanno più o meno dei servizi esternalizzati, per cui assolutamente non c'è niente di ideologico dietro questa scelta. Sul fatto della velocità, siamo stati criticati a volte perché siamo stati troppo lenti, a volte perché troppo veloci. Non so, un giorno forse verremo criticati o verrò criticato perché sono castano. Cioè, ogni volta si cerca un motivo, secondo me anche un po' pretestuoso, per trovare una critica ad un provvedimento. In questo caso c'era la necessità di andare spediti, perché abbiamo l'esigenza di garantire dei servizi ai cittadini, ed il dato evidente che emerge da questo provvedimento è che si garantiranno gli stessi servizi a un costo persino inferiore, per cui io non penso che si debba discutere sul fatto che siamo andati troppo veloci o troppo lenti. Abbiamo fatto le cose che era necessario fare. Poi, per quanto riguarda alla comparazione tra gestione dell'impianto di incenerimento e esternalizzazione di alcuni servizi, è ovvio che non c'è alcun nesso logico. Un conto è gestire un impianto, che ovvio è una cosa estremamente più complessa e c'è bisogno di un periodo di riflessione, anche perché ci sono dei contratti già in essere. Un conto è fare ad esempio una gara per il servizio dei pulmini, che è una cosa molto di per sé molto più semplice, per cui era giusto per chiarire sulla base poi di quello che è stato detto finora.
Ringrazio il sindaco. Ci sono delle prenotazioni per alzare le mani, però ne devo tenere un attimo. Consigliera Galardini, prego.
Sì, buonasera a tutti. Io ho sentito appunto prima il collega Guercini parlare di voto di sensazione e voto sulla fiducia. Io credo che se tutti si fossero informati prima sulla situazione attuale dei servizi scolastici, come vi informate benissimo su altri tipi di situazioni, quali situazioni che riguardano per esempio i temi ambientali, che sono altrettanto importanti ma non sono gli unici che esistono, avreste accettato questo provvedimento con estrema leggerezza, non perché si tratta di un provvedimento leggero, ma perché si tratta di un provvedimento obbligato e non dettato da scelte ideologiche. Quindi credo appunto che se tutti conoscessero già da tempo, non da ora, perché questo provvedimento è stato presentato in quest'Aula frutto di una situazione che non c'è da adesso, c'è ormai da tempo, ed è dovuta alla appunto riduzione del personale all'interno del comune, riduzione del personale che poi andrà a continuare nei prossimi anni, e che ha fatto sì che servizi standard elevati, come si è detto, fossero a rischio, perché nonostante tutti ci possiamo sforzare di mantenere questi standard elevati e farli gestire dalla macchina comunale, a un certo punto dobbiamo anche scontrarci con quella che è la realtà e capire che un comune al giorno d'oggi non ha la possibilità di mantenere questi standard elevati, e quindi ha necessità, laddove possibile, di affidare determinati servizi a un soggetto privato. Questo provvedimento, tra l'altro, non è una novità per i comuni, perché comunque già altre realtà, già da anni, per esempio a Montale sono 10 anni che il servizio è affidato ad una ditta privata. Poi c'è chi ha la possibilità di informarsi meglio e chi ha la possibilità di informarsi meno, per esempio se ha figli può avere più notizie, chi come me ha un genitore che lavora come personale ATA e fa le funzioni miste nella mensa può conoscere tutti i dettagli che riguardano le carenze dei servizi sia nel trasporto scolastico sia nella mensa, nel trasporto delle derrate, nella distribuzione degli alimenti e anche nel trasporto scolastico. Quindi credo che a fronte di un'informazione che forse doveva avvenire prima, considerando la tematica scuola come una delle tematiche primarie all'interno di una comunità, questo provvedimento non sarebbe caduto dal cielo così con grande sorpresa. E detto questo, questo provvedimento, come diceva il mio collega Manetti, va incontro diciamo ad una necessità di ottimizzazione delle risorse umane all'interno del comune, ma anche e soprattutto al mantenimento di standard elevati del servizio. Noi abbiamo in questo momento, per quanto riguarda il trasporto scolastico, 3 pulmini di cui, come abbiamo detto in commissione ieri sera, uno è praticamente da rottamare e altri 2 sono in condizioni diciamo semi buone. E a fronte di un eventuale acquisto di nuovi pulmini, un acquisto che avrebbe gravato sulle casse del comune per circa 140.000 euro, avremmo guadagnato 27.000 euro dalla vendita di uno dei pulmini. In più, per quanto riguarda il personale che andrà diciamo verso pensionamenti o comunque riduzioni che ci sono già state, c'era difficoltà a mantenere questo servizio anche appunto da un punto di vista del personale. Per quanto riguarda invece la mensa, ci sono dei problemi per quanto riguarda il trasporto delle derrate e anche la produzione appunto di pasti, perché all'interno della cucina c'è carenza di personale tutt'oggi. Dunque io credo che a fronte di tutte queste considerazioni, questo provvedimento, che è peraltro, ripeto, un provvedimento di indirizzo politico e che quindi non prevede i dati che ci sono qui allegati al provvedimento che voi dite di 4 pagine, in realtà è grazie a chi ci ha lavorato veramente tanto che si è potuto sintetizzare in 4 pagine e renderlo fruibile a tutti, è il frutto di un lavoro che è precedente e solamente propedeutico a quello che poi ci sarà, quindi non è questa la definizione avverrà nel tempo e vorremmo che tutti collaborassero poi alla definizione di quelli che saranno i dettagli di questo progetto. Tra l'altro ricordo che si colloca benissimo nell'ambito di questo provvedimento anche il progetto di carpooling scolastico che è stato approvato da questa amministrazione e che va verso l'ottimizzazione anche del trasporto scolastico attraverso la collaborazione attiva di tutti i cittadini. Dunque credo che non possiamo che essere tutti d'accordo nell'approvare questo provvedimento.
Grazie consigliera Galardini, io segno le prenotazioni, siete in ordine di prenotazione. Consigliera Signori, prego.
Sì, buonasera a tutti. Allora, io ci tenevo a sottolineare come chi mi ha preceduto, quindi quanto detto dal sindaco, dal capogruppo e dalla consigliera Galardini, che si tratta di un processo necessario, cioè di un processo ormai divenuto imprescindibile in un quadro che negli anni purtroppo si è aggravato e che sta rischiando il collasso. A tale proposito ci tenevo a leggere una frase della relazione tecnica legata a questo provvedimento che dice: oltre a possibili risparmi economici e organizzativi legati all'esternalizzazione, questa garantisce la possibilità di proseguimento dei servizi di cui sopra che diversamente non sarebbero in grado di funzionare in modo compiuto. Con questo cosa voglio dire? Che io capisco che ci siano delle preoccupazioni, capisco che ci siano dei dubbi, però la sola strumentalizzazione non può essere una soluzione. Non può essere una soluzione e come nella vita bisogna fare delle scelte. O si accetta le condizioni come sono o ci si prende la responsabilità di cambiare. E noi abbiamo deciso di cambiare due servizi che sono indispensabili per i nostri cittadini. Grazie.
Grazie consigliera Signori. Si è prenotato il consigliere Sciottoli in ordine. Prego, grazie.
Ma devo dire, ho sentito dire altre delle belle parole, però giustamente per condividere bisogna almeno avere un quadro sotto mano. In riferimento a lei, caro signor Presidente, no, che mi ha fatto una nota di demerito, no? Dice non è mai presente, presente. Io sedete una puntualizzazione, sapete, io stamattina sono partito alle 5 e sono a mezzanotte sono qui a parlare di questo. Al di là di questo, ma è una cosa mia, quindi se il lunedì non sono venuto in commissione, naturalmente, c'è dei motivi ben precisi.
Nessuna conoscenza.
Ecco, perfetto. A differenza, non so, di certi documenti che da sempre avrei da questa amministrazione, che 8 o 9 mesi ancora non mi arrivano, addirittura si avvalsa la funzionaria, si avvalsa di non fornire documenti, perché se mi fornisce documenti non può svolgere l'attività che è preposta. E questa, ho voluto dirlo anche così, c'è registrato. Quindi qui si va da un'estremità a un'altra, cioè qui si chiede documenti, si chiede degli atti, non vengano dati, o perlomeno ci vuole un percorso lungo, però in 24 ore forniscono documenti, si deve essere in commissione, il giorno dopo si deve venire in consiglio comunale. Conoscendo la materia, e quindi credo, io sono come il mio amico Volterrani, sono per la privatizzazione, ma vorrei avere un po' di documenti, capire i costi, perché, per come, mi parla di pulmini, ma voglio dire un pulmino e si va avanti 20 anni, c'è degli ammortamenti ventennali, quindi cosa vuol dire? La gestione, capire se effettivamente andare sul pubblico si risparmia o si spende di più. Se voi dite risparmiate, datemi le carte che possa dimostrare questo, non avete dato nulla. Quindi di conseguenza noi su che cosa ci si deve, che cosa si deve dire? Sì, bravi, belli, ci piacete e quindi vi si vota, bravi, così. Quindi credo che sia, è stata fatta una richiesta una settimana di ritardo, e che è questa urgenza? Non mi stavo mica chiesto 2 mesi, cioè stasera non mi avete fatto presentare un'interrogazione, me la portate alla fine di mese, è 20 giorni che l'ho protocollata. Quindi di conseguenza non si vuole fare una settimana di ritardo, mi piacerebbe sapere questo qui quando questo procedimento quando è stato protocollato. Quando è stato protocollato questo? In che data? Quindi, voglio dire, si poteva rimandare anche un'altra settimana. Quindi, con tutta la buona volontà, capendo anche che è una nobile causa e che si andrà a togliere dei problemi ai cittadini, però me ne voglio rendere conto e così non me ne rendo conto.
Consigliere Sciottoli, consigliere Cheli, prego.
Buonasera a tutti, allora anch'io voglio fare un'integrazione su quello che è stato detto già prima, che anch'io ritengo che il lavoro fatto da questa amministrazione per l'esternalizzazione del servizio mensa e trasporto sia stato fatto in maniera consapevole e serio, guardando agli effetti futuri che saranno sicuramente fondamentali per lo svolgimento di questi servizi, in maniera che non ci saranno aumenti di tariffe e una stabilità nei trasporti. Per di più ci sarà anche minori spese di gestione. Sia le parti sindacali che i dipendenti sono stati molto accondiscendenti nel valutare le esternalizzazioni. Una cosa però c'è da dire, quando saranno fatti i bandi di gara, io spero che siano attentamente valutati nel poter inserire delle osservazioni e tutte le idee e suggerimenti che ci potrebbero essere in caso, perché sono cose talmente, come una volta fatto il bando, poi sappiamo che per 3 anni non ci possiamo tornare sopra, e che bisogna stare attenti a questa cosa qui, come è venuto fuori anche nella commissione di l'altra sera. Ecco, io questo è tutto, però infine volevo fare un ringraziamento al vice sindaco Tognoni e all'assessore Fragai per il lavoro svolto in maniera veramente profonda e seria per stipulare questa cosa, e vi ringrazio per questo lavoro fatto. Grazie.
Grazie consigliere Cheli. Se è presentato il consigliere Volterrani. Prego.
Ma male, perché me la stavo facendo sotto per dirle queste cose. Lo so, signor Presidente, però volevo puntualizzare due cose di cui non sono d'accordo. Innanzitutto, la consigliera Galardini ha detto che ci siamo concentrati solo e soltanto sull'aspetto ambientale, e la invito, quando ha tempo, di andare a vedere tutte le interrogazioni, perché credo che in 1 anno e mezzo abbiamo toccato tutti gli argomenti possibili e immaginabili, per cui non ci siamo concentrati su argomenti soli dove abbiamo dimostrato capacità e competenza, ma l'abbiamo fatto su tutto l'arco delle problematiche. La cosa che ha detto oltretutto sempre la consigliera Galardini, anche in parte la consigliera Signori, è che entrano completamente in conflittualità con quelle che poi sono i tempi, perché la Galardini mi segnala che questo è un problema che si protrae da 1 anno e mezzo e che noi non lo sapevamo, invece voi lo sapevate, che c'è un pulmino che casca a pezzi e che non lo sapevate. Allora, se c'era questo problema ed era stato evidenziato specialmente da chi all'interno della giunta del nostro comune lavora tutti i giorni ed ha tutti i giorni la possibilità di valutare certe cose, a me rimane un po' più difficile non avendo figli che vanno a scuola col pulmino o vanno alla mensa, e non me l'ha segnalato nessuno, il tempo che c'è stato è stato sicuramente un tempo importante, quindi diciamo che allora se era così evidente ed era così importante posso affermare che la giunta ha perso 1 anno e mezzo per fare un qualcosa che si poteva fare prima, visto l'importanza. Altra cosa di cui mi piace sottolineare, perché anche il collega della maggioranza ha fatto i complimenti al signor vice sindaco e all'assessore per il materiale prodotto, allora il materiale prodotto ci è servito tempo, non credo che in 7 minuti avete tirato fuori 4 pagine con una serie di numeri che io ho letto, ho apprezzato, non ci sono problemi, però questo è un lavoro che è partito non ieri, non l'altro ieri, io sono sicuro, perché ho letto i dati, che è il frutto di un ragionamento, è il frutto di una ponderazione del dato, di un'elaborazione, di aver preso delle informazioni e delle averle condensate in un documento che esce fuori. La cosa che però mi disturba, e lo ribadisco ancora, è che una volta che si prende un problema, lo si esamina e lo si lavora e si prende tutto il tempo giusto, poi si arriva all'atto finale in cui c'è la necessità di farlo subito, il furgoncino casca a pezzi da 1 anno e mezzo, ora però ce ne siamo resi conto e... Scusate, io non ho parlato sopra di voi però, Quindi, sto continuando. Quindi, non riesco a capire come mai c'è stata un po' di tempo preso, però non si può prendere 1 settimana di tempo per andare a vedere in effetti come stiamo, perché poi se no mi fate pensare male, e io non ci voglio pensare male, perché non mi date il tempo per vedere tutte queste cose? Perché lo dobbiamo approvare subito, quindi io lo dico e lo faccio la dichiarazione anche di voto in questo momento, che nel momento che si andrà alla votazione, io non voglio essere partecipe alla votazione, quindi mi alzerò dal Consiglio Comunale, uscirò, voi fate la vostra votazione e io poi rientro alla fine. Grazie signor Presidente.
Grazie a lei consigliere Volterrani. Si è prenotata consigliera Banci, prego.
Sentite? Sì. Allora, innanzitutto io parlo da mamma di 2 bambini che vanno a scuola e che quindi usufruisce dei pulmini, perché io abito alla Ferruccia. E ora per puntualizzare la cosa, i pulmini che vengono a prendere i bambini sono gli stessi che prendevano me quando andavo alle medie, ho 42 anni, quindi non si parla di pulmini a parte uno che è più nuovo e così, si parla di pulmini che hanno un po' d'annessi sulle spalle. Una cosa che volevo ribadire Volevo fare un esempio che forse potrà sembrare non inerente alla questione, ma poi ci arriverò, è il fatto che io per esempio ho una famiglia, siamo 4 persone con 2 bambini, prima avevamo 2 stipendi, ora nel corso degli anni per varie cause siamo rimasti con 1 e quindi il budget è diminuito. Anch'io vorrei per i miei bambini tante cose belle, tante di più, però con uno stipendio solo non si vuole, no? Penso che ogni genitore voglia il meglio per i suoi bambini, per la sua famiglia, ci garberebbe le vacanze, le macchine nuove, tante cose, ma se non ci sono i soldi, come ben si fa, non si fanno queste cose. Quindi, e non è a malincuore si toglie delle cose ai propri figli, però del resto se non ci stanno i soldi si fa con quelli che ci abbiamo. Quindi io penso che come ogni genitore cerca di fare del suo meglio, sbagliando, perché a fare il genitore non insegna, uno cerca di fare il suo meglio, poi sarà il domani che ci dice se... Io penso che anche questa amministrazione, rispetto ai bambini e alle famiglie che usufruiscono di questi servizi, abbia fatto questo. Con il budget limitato, perché del resto i soldi sono sempre meno per tutte le ragioni che ben sappiamo, abbiamo dovuto a malincuore, perché qui sembra quasi che questa decisione sia stata presa, sì dai, ma che non abbiamo più voglia di tenere la mensa, non abbiamo più voglia di tenere i pulmini, non è poi così. Io penso che se ci fu, non è questa settimana, è una cosa che si protrae da tempo, anche il fatto della mensa, io il bambino che va in seconda media, è da quando era alla materna che i genitori chiedano una commissione di qualità, chiedano cose per la mensa, con questa cosa... io so che verrà istituita, se non verrà fatto il banco, una commissione di qualità a cui ci saranno messi i genitori. Questa cosa io la penso da 10 anni nella scuola che viene chiesta. Quindi è una cosa che verrà fatta per migliorare i servizi. Del resto, se non abbiamo soldi, e nel senso sempre meno, dobbiamo usufruire di quello che abbiamo nel miglior modo possibile. E se ci sono dei servizi che si possano esternalizzare, più con più, come ha ribadito la Cognoni, mettendo dei fermi da parte dell'amministrazione, quindi non facendo aumentare le tariffe, garantendo servizi ai bambini, è normale che io dovrò levare a malincuore queste cose si possono esternalizzare, visto che non posso togliere uffici o altre competenze che non si possono esternalizzare. Del resto i soldi non ci sono. Non si può assumere personale, alla mensa adesso abbiamo le cose, però sono andate in pensione, si sa, basta che se ne ammala uno o succede qualcosa per 2 e si arriverà nel corso degli anni, quando andranno di nuovo in pensione altri personale della cucina, a non avere più personale che può assicurare la qualità che per adesso ci sta, ma noi si deve pensare anche che fra 1 anno o 2 andrà in pensione altro personale e se non si può riprendere e mangiare a questi bambini chi glielo fa? Cioè, scusatemi, oltretutto è stato detto. No. No, vabbè, cioè. Poi un po' no, più che altro perdo il filo per via della. Cioè, per quanto riguarda sia la mensa e i fulmini, cioè io quello che voglio ribadire è che non è stata una scelta neanche facile, è solo che quando uno non ha molti mezzi a disposizione, ecco qui il mio esempio di prima, del resto bisogna fare delle scelte, anche a me mi piacerebbe avere tutto, comprare tutto e da tutto a miei figlioli, ma se non c'ho soldi come può? E lo stesso vale per l'amministrazione, con tutto, cioè non è che noi ci salta una mattina, basta, si leva la mente così perché ci gira, no, è stato fatto cercando di risparmiare soldi da questo servizio, più con più io da questa relazione, ieri sera non ero in commissione perché c'era la riunione della protezione del piano della protezione civile alla Ferruccia, ho letto un po' ora mentre ero qui, praticamente, scusate, scusatemi, va bene. Okay. Scusate.
La parola al consigliere Bartoli, prego.
Come avete già detto voi, è da tempo che sappiamo delle difficoltà che percorre la mensa aglianese. È dal 2005 che lo vivo sulla mia pelle e sono ben consapevole delle difficoltà. Effettivamente sono ben consapevole, ma non per questo ho pensato solo all'ambiente. Sì, è vero, ho pensato prima alla salute dei bambini, pensando di riservargli un mondo migliore, prima l'ambiente, poi eventualmente il piatto di minestra o caldo o freddo, comunque sempre minestra. Oppure speravo che un'amministrazione virtuosa avesse preso atto delle decisioni prese da un precedente consiglio nel 2008 e avesse attuato la commissione mensa. Avete avuto 2 anni scolastici per provvedere a istituire la commissione mensa e non l'avete fatto. Io mi ero preparato ieri sera svariate domande inerenti alla commissione mensa, quali apporti avete. No, non si può prescindere, Volterrani o qualcun altro, grazie. Mi ero preparato svariate domande riguardo alla commissione mensa, se c'era un percorso col quale si poteva indicare un filologico da perseguire, un questionario posto ai genitori, ma tutto questo proprio è stato tagliato a prescindere perché la commissione mensa non è mai esistita. Ne prendo atto, benissimo, ma non è detto che il percorso che volete intraprendere stasera sia il migliore. Ci sono comuni virtuosi che gestiscono la cosa in casa e per quello poco che mi sono potuto documentare da quando è stata convocata la commissione, vedo che funzionano a meraviglia, quindi non è detto che il vostro percorso sia il migliore. Per questo avremmo voluto avere un po' più tempo per decidere, come ho già detto, insieme al mio gruppo, prima cosa. Seconda cosa, anche e non meno importante della prima, con i cittadini che normalmente sicuramente sono più informati di me, perché magari hanno da prima e vivono tuttora il percorso mensa, il percorso dei pulmini, e spero vivamente che i pulmini non siano da rottamare attualmente, ma nel futuro, che siano a norma, che viaggiano con tutti i requisiti di sicurezza, perché la parola "sono da rottamare" mi fa rabbrividire. Con questo concludo, grazie.
Grazie al consigliere Bartoli. La parola al consigliere Buscioni, prego.
Sì, buonasera. Ora, con diciamo le parole di Bartoli, solo una risposta inerente all'ultima dichiarazione. È stato analizzato anche l'altra parte di quello che appunto ora veniva detto da lei. Funziona tantissime realtà esternalizzate. Questo però non faceva parte del mio intervento, che voleva toccare un'altra cosa, era solo per rispondere alle ultime cose che ho sentito. Magari è vero, andava analizzato quello, ma è stato analizzato e vanno bene anche l'altra parte. Mentre io volevo toccare un attimo la parte umana, cioè la parte di risorse umane, cioè per tranquillizzare coloro, se se lo fossero posto, magari io me lo sono posto prima della commissione, cioè del dipendenti comunali, cioè coloro che eventualmente dietro al bando di gara potrebbero andare insieme al o sottoposti ai al vincitrice, vincitore, non so, del bando di gara. Mi sono tranquillizzato eventualmente se ve lo siete posto, perché rimarrebbero a tutti gli effetti dipendenti comunali, avrebbero lo stesso inquadramento pensionistico o previdenziale e la stessa qualifica e non gli cambierebbe niente. Questo per diciamo chiarire l'eventuale cosa che non era stata toccata fino adesso. Grazie.
Grazie consigliere Buscioni. L'assessore Fagai si è prefatto un intervento, prego, grazie.
Sarò rapidissimo, solo per dire due o tre cose. Allora, la prima, la ragione di questa scelta è stata esplicitata molto bene in tutti gli interventi, nell'introduzione che ha fatto la collega Tognoni. Se si dovesse semplificare con una battuta a beneficio di chi ci ascolta, oggi siamo nella condizione di dover gestire una serie di servizi che fino a qualche tempo fa magari per servirli serviva 120 persone, le 120 persone sono diventate 115, poi sono diventate 110, poi 107 e si arriva a un punto nel quale chi rimane, per effetto dei pensionamenti, tutte le ragioni che sono dette, questo grado di copertura non è più garantito e i servizi scricchiolano. Siccome da un punto di vista normativo ciò che è consentito alle amministrazioni comunali è quello di poter ricorrere a esternalizzazioni, cioè dare a soggetti privati la gestione di una parte di questi servizi, occorre che quelle 20 persone che mancano si recuperino attraverso queste modalità. Le 100 che restano devono far girare la restante parte dei servizi, se no si rischia di chiudere. È un ragionamento molto banale che capisce anche il cittadino più sprovveduto. Questo è quello che sta accadendo e che siamo nella necessità di fare, e per farlo dobbiamo fare delle razionalizzazioni e delle ottimizzazioni. Tutto questo ragionamento porta peraltro, per qualcuno può essere qualche spicciolo o qualche lira, ieri sera qualcuno ha detto a battuta, ma siccome io ho un rapporto con i soldi un po' diverso, per me 100.000 euro l'anno sono tanti, per qualcuno saranno pochi, credo sia tanto anche per i cittadini, e siccome spesso si ragiona di sprechi e quant'altro, ecco, sappiano i cittadini che si risparmia 100.000 euro che vanno a beneficio degli altri servizi e forse, ma auguro, diciamo, evitano che magari per qualche tempo possano assistere a qualche aumento delle imposte, delle tariffe mensa o scolastiche in virtù delle razionalizzazioni che si fanno. Non ovunque è stata così, perché molti comuni già dall'anno scorso hanno dovuto metterci le mani perché non quadrava i conti. Questi sono i benefici e le cose che con fatica stiamo cercando di fare, salvaguardando tutti i servizi e insieme a salvaguardare i servizi mantenendo alto il livello di qualità. Poi lo vedremo ovviamente con i gestori, questo è lo sforzo, si è detto, per facilitare e per rendere, come si può dire, restituire una garanzia che questo livello di qualità si mantenga, diciamo così come è stato nel tempo, no? All'altezza, siamo anche disponibili nel momento in cui andremo a calibrare i capitolati, a recuperare il contributo delle opposizioni affinché tutta una serie magari di elementi possano essere contemplati e nessuno vada perso. Per fare questo lavoro, che è molto impegnativo, occorrono un po' di tempo e un po' di mesi anche da parte dei servizi, che non sono particolarmente dotati diciamo in quantità di persone come prima si diceva, e occorre il tempo, bisogna, come si vuole, fare le cose anche abbastanza velocemente per non arrivare agli ultimi 5 minuti e fare le cose frettolose. Altre due questioni. È stato detto, anche qui per capirsi, ci vuole una settimana più, una settimana meno, come si fa a discutere? Beh, a parte che se avessimo preso una settimana in più lo stesso tipo di discussione si sarebbe riproposta, perché su tutti i provvedimenti ogni volta si assiste sempre alle stesse argomentazioni. Infine, se quella paginetta, che qualcuno dice paginette, quelle quattro paginette, fossero state 100 pagine, ci avreste risposto, guardate, ci date un documento a 100 pagine, volete mica che si legga in 4 ore, esci col tempo. Mi si è dato un documento di 4 pagine che hanno il pregio di contenere tutti i numeri. Sì, in un qualsiasi quotidiano, a dire, se manca una voce di costo tra quelle, se viene in mente segnalatemela, va bene? Perché sono le spese che sono certificate a bilancio 2014-2015, dunque certe, come certa la verifica fatta dagli uffici su quanto costa un servizio, come si può dire, che può essere ottenuto rivolgendosi al mercato. Sono dati certi, peraltro certificati dai responsabili dei servizi e dai sindaci revisori. Quelle quattro paginette, ma che sono fatte di numeri, che è sostanza, chi ha voglia di leggerle, se le legge in un quarto d'ora è in grado, se non ha resistenze ideologiche di qualche tipo, e mi rivolgo simpaticamente anche, come si può dire, al collega Volterrani, che è una falca finita in più, quelle quattro pagine servono, come si può dire, a dare forza ad un'idea, per chi c'ha anche una predisposizione particolare verso determinate scelte. Io non ce l'ho, però, e ci sono portato per necessità, e bastano, come si può dire, a comprendere e a capire che forse si imbocca o la direzione giusta o la direzione sbagliata. Sicuramente da un punto di vista ideologico, sicuramente da un punto di vista pratico è obbligata, questo non c'è dubbio. Chiudo, e poi ho finito davvero, anche qui, per onestà,
intellettuale, perché anche l'idea che tutte le volte si affronti un argomento, insomma, noi in un anno e mezzo, poi infine siamo qui da un anno e mezzo, non da 15 anni, ma avremmo dovuto fare un'infinità di cose, anche tutte quelle che negli anni precedenti non sono state fatte. Non avete fatto questo, non avete fatto quest'altro, non avete fatto quest'altra cosa. Certo, c'è tante cose che non si sono fatte, ci mancherebbe, non è che si può recuperare se ci sono così tanti ritardi, a me voi dite, voglio dire in 24 ore, tutti questi ritardi. Però l'idea che si, come si può dire, ogni qualvolta si argomenti, perché la commissione non è partita, perché quell'altra cosa non è stata fatta, perché quel lavoro non è stato fatto, come se tutti fossero capitati lì come turisti per caso, fossero arrivati agli ultimi 5 minuti. Francamente qualche volta è un po' fastidioso, perché io sono capitato un po' qui per caso, questo sì, potete anche dirlo, ma c'è chi all'Italia ci ha vissuto, c'è chi ha fatto politica per anni, c'è chi ha avuto diverso ruolo di maggioranza o di opposizione, per cui voglio dire, non è che le cose le scopre stranamente oggi perché la sorte lo colloca da un'altra parte, diciamo, no? Un po' meno privilegiata rispetto alla maggioranza. E mi rivolgo ancora una volta simpaticamente a Guercini, perché, e chiudo, il processo di federalizzazione, perché si sa, è già iniziato, forse lui se ne è accorto, ma forse l'ha iniziato anche lei, perché faceva parte di quella maggioranza, perché se ci si rivolge ai servizi educativi scolastici, non solo mensa, ristorazione e trasporto, mi risulta che già da qualche anno ci sia in essere una federalizzazione che riguarda la parte educativa. O forse non se ne accorge, che forse in tutto il pacchetto è anche la parte un pochino più privilegiata, sulla quale, se mi consente, ideologicamente avrei avuto qualche resistenza più io.
Grazie, assessore Fragai. Si è affrontato per l'intervento il consigliere Franceschina, prego.
Allora, volevo dire, allora, non voglio entrare nel merito della discussione esternalizzazione sì, esternalizzazione no, anche perché non siamo stati, ripeto, messi nelle condizioni migliori per studiare l'argomento. Quello che voglio dire io è che sento dire dalla maggioranza purtroppo viviamo un momento difficile, dal governo non ci arrivano soldi, dal governo non ci fanno altro che tagli. Ecco, io vorrei ricordare che ogni parte politica ha le sue priorità, qui sembra che la colpa sia dei cittadini. A me sarebbe piaciuto essere qui oggi, sarebbe piaciuto essere qui oppure in commissioni e discutere su come migliorare la mensa, come migliorare il trasporto, i pullini. E invece mi sento dire da voi l'opposto, purtroppo sono priorità di ogni partito. Il vostro è questo, il nostro sono ben altri. Mi ricordo che Renzi, quando era sindaco di Firenze, andava sempre in televisione a dire il governo ci taglia fondi, non so come iniziare, non so come fare. Ora che è al governo Renzi, sta facendo peggio. E quindi quando mi si viene a dire non ci sono soldi, non ci arrivano i soldi, a me mi viene un po' la rabbia, perché le priorità di questo governo, volete sapere quali sono? Come si fa a dire non ci sono soldi? Allora, 45 milioni di rimborsi elettorali quest'anno sono andati via, 107 milioni di euro ai contributi. Scusate, ho il mio tempo, posso parlare? Sto parlando, non ci sono soldi, denunciate sempre che ci sono soldi, bisogna tagliare i servizi. Io vi spiego dove sono andati a finire i soldi che il nostro governo, il PD, manda fa sparire. E se non mi interrompete, volevo finire. Dove non ci sono soldi? C'è? Prego, uscite. Che cambio di direzione? Io mi sto attenendo alla discussione. Se mi fa finire. Le ripeto, si denuncia sempre che mancano i fondi. E allora vi può sapere dove vanno i fondi. 107 milioni di euro, ora in questi giorni, salvati per il giornale L'Unità, per salvare il giornale L'Unità, 98 milioni condonati sempre alle lobby del gioco, 13 miliardi di euro per l'acquisto degli F-35, 7 miliardi e mezzo dati alle banche, 175 milioni fresca per un nuovo aereo per il nostro Renzi, e le auto blu che invece di diminuire sono aumentate. Quindi non mi venite a dire che ci mancano i soldi, non sappiamo come fare, chi ci rimette è sempre il cittadino. Si taglia di qua, si taglia di là e si fa sempre, non lo so come dire. Quindi i soldi ci sono. Detto questo, concludo dicendo, capisco l'esigenza della macchina, capisco l'esigenza della macchina comunale che ha bisogno di dare dei servizi, però noi come Movimento 5 Stelle non approviamo questo modo di fare politica, quando viene detto che mancano i soldi.
Grazie consigliera Franceschina, se non ci sono altri interventi di consiglieri che non sono ovviamente intervenuti prima, passo alle dichiarazioni di voto. Guercini per la dichiarazione di voto, prego.
Allora, utilizzo il momento delle dichiarazioni di voto anche per rispondere sui tanti interventi in cui sono stato chiamato in causa. Allora, per la prima cosa richiamavo l'intervento del consigliere Buscioni, no, il personale, una cosa bisogna darne atto, in commissione hanno gli assessori hanno spiegato bene che possibilità hanno il personale della mensa, del trasporto scolastico, che manterranno gli stessi diritti, le stesse garanzie, gli stessi stipendi e potranno decidere se rimanere in quella funzione o in un'altra, per cui non è, sembrava quasi l'avesse descritta come se noi non ci si interessasse il personale. Non l'abbiamo domandato perché è stato spiegato nella relazione in commissione, è stato spiegato nella relazione bene dall'assessore, per cui ribadire un'altra cosa, che meno male che c'era e siamo contenti su questo, ma
scusate, non permetto ora di continuare con questi
sì, no, no, però, vabbè, ha detto, no, no, però bisogna dire, no,
fare una dichiarazione di voto,
che sto facendo io? No, sta commutando per no, no, ok, no, grazie, la ringrazio. No, è una cosa che bisogna riconoscere all'assessore, questo l'ha detto in maniera chiara, tutto qua, perché l'ha detto anche qui in Consiglio Comunale, qui io. Quando le cose ci sono vanno anche riconosciute. Poi si è parlato di quando si approvò in Consiglio Comunale il protocollo sull'unificazione dei servizi, ma è una cosa che si vuole dire un passo è già stato fatto verso l'esternalizzazione, no, sono due cose diverse, un conto è unificare i servizi tra due comuni, un altro è operare l'esternalizzazione, quindi non confondiamo gli argomenti, lì abbiamo dato l'indirizzo politico della maggioranza che l'ha proposto di unificare i servizi, qui si sta decidendo di esternalizzare, cioè sono due piani abbastanza differenti. Inoltre ci si è sentito anche dire che siamo contenti che sia fatto tutto velocemente in un giorno, perché praticamente noi dell'opposizione abbiamo avuto tempo 24 ore, di portare tutto qui in Consiglio Comunale, anzi non era neanche tenuto, da quello che ho capito io, verso i cittadini. Ora io credo si sta parlando di due servizi fondamentali del nostro comune, a prescindere dalle motivazioni per cui si decide di intraprendere un percorso, credo che andassimo tutti informati adeguatamente, anche perché poi io un po' mi sento anche un po' offeso, sinceramente, perché qui si cerca di trarre sempre la scusa di quando noi si dice che ci mancano i documenti, ma che ci mancano i documenti è di una ovvietà incredibile, perché si può dimostrare tranquillamente che noi i documenti li riceviamo o all'ultimo o quando li riceviamo abbastanza parzialmente, di casi ce ne sono stati dati, ne abbiamo dibattuto, per cui anzi chiederei all'amministrazione, invece di rintanarsi dietro a queste scuse, di fornirci i documenti in tempo. Poi la questione delle quattro pagine, cioè io se mi fosse arrivate più pagine e avessi avuto una settimana di tempo, io avrei preferito più pagine, perché ragazzi io qui non sono mica, cioè, mi sento anche offeso dalla mia intelligenza, cioè io devo decidere su due servizi così importanti su quattro pagine. Cioè, io mi sento abbastanza offeso, nel senso, io credo che gli uffici e voi abbiate fatto un lavoro più approfondito rispetto a queste quattro pagine, lo penso veramente, cioè capire da dove vengono tutti questi, no quelli del bilancio che l'abbiamo già approfondito, ma dove vengono tutti questi altri numeri sulle costi di previsioni, perché si parla tanto di risparmio, è vero, non è che quando si può risparmiare e eliminare degli sprechi siamo contrari, anzi siamo più che favorevoli, però capire da dove saltano fuori questi 100.000 euro che al conto diventa 80, 90, non si è capito bene, lo vorrei sapere per bene, nel senso, non su una tabella che, vi dico anche, due tabelle per essere studiate e confrontate devono avere gli stessi capitoli di spesa, qui non ci sono, quindi li confronto anche male perché non capisco neanche dov'è effettivamente il risparmio, perché nella voce più grossa è tutto messo in comune accozzaglia perché c'è tutto e di più, per cui non è che sia stata fatta benissimo, sì, è intuitiva, si può leggere in 4 minuti, può essere data come documento di introduzione, non lo nego, però dietro ci deve essere un altro lavoro, minimo, più corposo, e avrei gradito di questo di poterlo leggere, di poterlo anche di capire al meglio, cioè anche per capire la situazione effettivamente qual è del personale, quanti, cioè, io lo so perché mi sono formato, perché a differenza di quello che ha detto la consigliera Gallardini, uno, non si porta sempre su cose relative all'ambiente, e questo è dimostrato da tutti i consigli comunali, le consiglio di andare a vedere tutto quello che abbiamo portato come gruppo e confronti quant'è, quanto riguarda l'incisore e quanto riguarda tutto il resto. Due, credo che l'argomento incisore sia un argomento importante per il nostro territorio, per l'ambiente e tutto, quindi se qualche volta ci soffermiamo un po' di più, credo sia anche abbastanza dovuto in questo senso, ma anche per quanto riguarda i servizi noi ci si era posti delle domande. Come gruppo d'opposizione noi abbiamo portato una mozione in cui si è chiesto di si è fatto delle interrogazioni affinché ci fosse il progetto del recupero del mangiare avanzato che era stato interrotto da questa amministrazione mentre prima veniva fatto. Abbiamo portato la mozione in cui si diceva di rivedere un po' il sistema della mensa affinché non ci fossero meno sprechi. In una commissione due mesi fa abbiamo chiesto anche dall'associazione del personale del trasporto scolastico, che sapevamo era stato spostato, per cui noi ci siamo interessati, ma siamo all'opposizione, tutti i documenti non ce l'abbiamo, per tenerne uno otteniamo una fatica disumana, per cui quello che possiamo fare lo facciamo. È ovvio che la parte grossa aspetta voi, siete voi la maggioranza, siete voi che dettate l'indirizzo politico, siete voi che dovete informare la cittadinanza e l'opposizione su quello che voi volete fare. Ora io vi chiedo una volta di mettervi un po' nei panni nostri, sì, poi chiudo, no, sono chiamato in causa a 4 interventi e poi dicevo, mettete un po' i nostri panni, cioè, come fate voi a poter prendere una decisione in un giorno su 4 pagine? Cioè, ragazzi, vi chiedo questo, ma voi nella vita privata, dato che si parla sempre di vita privata, prendete decisioni che sono importanti per il nostro comune, sono fondamentali, in 24 ore così, dov'è la celerità? Una settimana si è chiesto, io tra una settimana non avrei detto, una settimana è troppo poco, non sono uno che si rimangia le cose, se mi davate una settimana io mi impegnavo in questa settimana a lavorare al meglio e a portare una posizione più completa. E poi chiudo veramente, io ogni tanto vengo richiamato questa storia qui che facevo parte della vecchia maggioranza, sì è vero come io, ma come ci sono degli assessori, ci sono dei consiglieri, per cui non mi preoccuperei più di quello che ho in casa e della continuità che voi avete voluto dare invece della mia discontinuità, se no io non sarei qui, sono tra i vostri stessi banchi, vuol dire che c'era qualcosa che non mi andava bene, si vede che ne ho discusso. E sulla commissione mensa io l'ho detto, perché bisogna fare un po' di autocritica nella vita, io ho detto il regolamento c'è dal 98 e io ho detto tutte le amministrazioni non l'hanno mai attuato, quindi non ho detto le altre si sono comportate bene, tutte non l'hanno fatto e hanno sbagliato su questo, perché una tale autocritica serve, come serve a voi, perché fare la commissione mensa di cui ora voi volete fare, io sono contento, cioè, capiamoci bene, però è un anno e mezzo che siete qui, una delibera di giunta, dato che vi piace essere veloci, essere celeri, potevate farla se credevate in questo strumento, la fate quando si privatizza. Ora, apprezzo lo stesso, però allora io tutti si fanno autocritica, fate un po' d'autocritica anche voi, cioè vi farebbe comodo. Poi si è detto, l'ultima battuta, che qui si cambia adesso, sì tutto, sì, si cambia anche adesso, però mi sembra che qui ci sia più sintonia con alcune forze di centrodestra che con di quello che voi un po' dovete rappresentare una tradizione di centrosinistra, quindi comincio a capire che il cambio verso c'è, il cambio verso è tutto in un'altra storia. E ultima battuta, dico, io ci sono qui perché sono alianese e sono stato eletto qui perché mi interessa della mia città, mi interessa dei miei concittadini, mi interessa del mio territorio, non certo io vengo da Pistoia per caso, ma non tanto per caso, ma perché c'è un inceneritore a Montale. Grazie
Guercini. Continuiamo sulle dichiarazioni di voto, consigliere Ciottoli, prego.
Ma io voglio riprendere da una frase che ha detto il...
No, sono scusate la mia mancanza, che sì, convenzionalmente sono a favore, ma io lo ammetto, non dico che tutto quello che proponete è negativo. E no, le cose le riconosco. Noi in protesta proprio perché non ci sentiamo rispettati, non sentiamo rispettati il Consiglio Comunale, no? Decidiamo di uscire durante la seduta di voto. Ora, ragazzi, è il mio diritto a parlare.
Ma io vorrei partire da una frase che ha detto l'amico Guercini. Quando si va a amministrare i propri soldi siamo liberi di poter fare scelte che ci pare. Quando si amministrano i soldi degli altri ci vuole un po' di. Quindi il problema è che Quando si parla di quattro paginette, assessore Fragai, e sono quattro paginette che chiunque le sa leggere, anche un bambino di 10 anni. Però già stasera nei vari interventi si è parlato di convenzioni, si è parlato di accordi con di servizi del Comune di Montale, si è parlato di atti che vanno agli atti di affidamento di vari servizi. Ecco, questo magari mancava, cioè, perché fondamentalmente che c'è qui? C'è una serie di numeri e basta. A me sarebbe piaciuto sapere, vedere i costi, sapere che indirizzo dall'amministrazione ai futuri gestori di tutti questi servizi. E cosa che manca? Cioè, quindi in sostanza cosa si dovrebbe andare a votare? Cioè, non ho capito io. Tre numeri e siamo all'oscuro di tutto. Anche se conosco che è una cosa bella, però naturalmente anche il mio gruppo e io al momento della votazione usciremo.
Grazie, consigliere Sciottoli. Consigliere Bartoli, per la dichiarazione di voto, prego.
Non ci fidiamo di questa amministrazione, in primis a partire da come è stato portato questo argomento in commissione e in conferenza dei capigruppo, successivamente in consiglio comunale. Non vedo tutta questa fretta nel portare questo documento. Dovevate prendervi la responsabilità prima e già sapevate da tempo che il bando o l'affidamento, come meglio si può definire, dei pulmini scadeva con l'anno. Quindi già per tempo vi dovevate muovere. Quindi non vi reputate poi tanto efficienti e tanto veloci, avete un po' iniziato definitivamente. Come possiamo fidarci di quattro paginette scritte con quattro numeri? Mi piace ampliare le quattro paginette, sapere effettivamente se i costi relativi alle pulizie ci sono o non ci sono, da chi sono stati svolti. Purtroppo per quei pochi materiali che ho in mano relativi a quattro fatture dell'ASIL non mi tornano già i conti, magari non me l'avete date tutte le fatture, magari ho sbagliato a fare conti, ma come faccio a verificarlo in un giorno? È impossibile, è matematicamente impossibile. Quindi non chiedeteci e non ci mettete e non ci accusate soprattutto di voler evitare il problema ce lo create voi. Non ci date i documenti in tempo, il documento in una commissione importante come quella di ieri sera viene consegnato la sera sul banco, neanche la mattina per email, la sera sul banco troviamo il documento, è inconcepibile. Noi non ci fidiamo di questa amministrazione e per questo durante la dichiarazione, durante il voto usciremo dall'aula, grazie.
Grazie consigliere Bartoli, consigliere Manetti per la dichiarazione di voto.
Grazie Presidente. No, io ribadisco che comunque la presentazione e la messa in votazione di questo atto richiamava tutti noi a valutare l'indirizzo politico. Due filoni, il lato economico, le cosiddette quattro paginette, bastavano e avanzavano per valutarlo. L'altro fattore non meno importante, quello dell'unificazione dei servizi, già discusso anticipatamente nei precedenti consigli comunali. Basta, per giudicare l'indirizzo politico era questo, avevo immaginato una discussione un po' più alta, ci siamo soffermati solamente nel mezzo della trattamazione o invece su un altro particolare e non abbiamo ragionato in un senso un po' più ampio di prospettiva, ovvero quello dell'esternalizzazione, risparmio sì, ma recupero unità operative anche in funzione dei pensionamenti montali, sopperisco dei disservizi in altri settori, non l'abbiamo fatto, però noi comunque il voto del mio gruppo è favorevole e concludo che ovviamente precisando anche il richiamo che il collega Vercini ha fatto nel mio intervento, non volevo certo sottolineare e elogiare la celerità che è andata a discapito della partecipazione che è stata tanta, come peraltro avevo già detto nel mio precedente intervento, ma ho solo detto che da cittadino e non da politico, o ma se volete anche del ruolo che ricopro, ovvero del capogruppo di maggioranza, questa volta sono contento per i risultati e per la risposta che l'amministrazione comunale ha dato ai cittadini alienisti che manifestavano un disservizio e un problema.
Grazie consigliere Manetti. Dopo le dichiarazioni di voto io pongo in votazione, do il tempo ai consiglieri a posizione di lasciare l'aula. Quindi pongo in votazione il provvedimento, la proposta numero 8 all'ordine del giorno, che ha per oggetto servizi socio-educativi, istruzione, servizi di trasporto e mensa scolastici, servizi di mensa socio-assistenziale e di trasporto socio-assistenziale delle derrate, esternalizzazione, provvedimenti. Consiglieri, chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10. All'unanimità dei presenti si procede ad una seconda votazione per le immediate eseguibilità del provvedimento. Chi è favorevole alzi la mano. Il provvedimento è immediatamente eseguibile all'unanimità dei presenti con voti favorevoli 10. Con la proposta numero 10, no. Consiglieri, che si continua con la proposta numero 10. No, dopo lo voglio. No, con la proposta numero 9, mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla sicurezza degli edifici scolastici. Presenta la mozione il consigliere La Franceschina, prego.
Posso? Allora, in questi ultimi periodi, in questi ultimi due mesi, sono accadute nelle nostre scuole, soprattutto dicevo che in questi ultimi mesi nelle nostre scuole, in particolare in Toscana, sono accaduti diversi fatti un po' incresciosi, diciamo. E qui c'è un elenco, esempio a Castagneto crolla un controsoffitto, a Massa crolla il soffitto, a Certaldo uguale, a Pisa cade l'intonaco, a Cecina cade il soffitto, tutta una serie di elenchi di quello che è successo nelle nostre scuole ultimamente, in questi due ultimi mesi. E come ha ricordato Ricciottoli, anche al Capitini sono stati dei fatti un po' incresciosi. Allora, sapendo di queste cose ci siamo guardati un po' intorno e abbiamo deciso di vedere che cosa potevamo fare. E abbiamo trovato che il MIUR organizzava un avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali, di indagini diagnostiche dei solai degli enti scolastici pubblici, che può essere visionabile e sulla mozione c'è il sito. Considerato che sul territorio di Agliana sono presenti diversi edifici scolastici di proprietà del comune che potrebbero beneficiare di tali verifiche, vogliamo impegnare il sindaco e la sua amministrazione a rinviare la propria candidatura secondo le modalità previste dal MIUR entro la data, c'è cioè una data, entro il 18 novembre 2015. Semplicemente questo.
Questa è una mozione un po' su generis, potrebbe essere anche una interrogazione. Chiediamo. Comunque apriamo la discussione, ci sono interventi. Kelly, prego.
Due precisazioni per quanto riguarda la mozione. Allora, come ha già detto il consigliere Franceschina, il MIUR ha emesso questo avviso pubblico per il finanziamento degli enti locali per i solai degli edifici pubblici. Allora, tale avviso prevede che ogni ente pubblico, proprietario di immobili scolastici, possa presentare la propria domanda in relazione ad uno o più edifici. Allora, il Comune di Agliana è già da sempre sensibile alla tematica in oggetto, cioè la sicurezza dell'edilizia pubblica, tant'è che già da giugno 2010 aveva richiesto un contributo alla Regione Toscana in merito alla prevenzione del rischio sismico e alla riduzione degli effetti, in particolar modo per la valutazione delle condizioni di pericolosità sismica e la disponibilità del patrimonio edilizio di proprietà comunale, e tuttora siamo inseriti nelle graduatorie regionali. Questo bando si riferisce non a tutti gli immobili comunali, ma solo agli edifici scolastici, e nel nostro comune sono presenti varie scuole, il nido comunale, due scuole materne, quattro scuole elementari e una scuola media. Considerata la primaria importanza del tema e visto che per l'asilo nido era già stata fatta una verifica, riteniamo importante partecipare al bando del Ministero e partecipare con l'analisi di tutte e sette le scuole rimanenti per la stabilità dei solai. La partecipazione al bando è ritenuta imprescindibile da parte dell'amministrazione, tant'è che sappiamo che l'ufficio dei lavori pubblici lo sta già studiando per poter partecipare, perché qui ci sono già scuole dove abbiamo già la scuola media Sestini, insomma la scuola media elementare Rosari, scuola media Don Milani, la scuola di San Michele, la scuola della Catena, la materna di via Dante e la materna di via Bellini. Ora, su due scuole qui noi vediamo che abbiamo la scuola di San Michele e la scuola materna di via Bellini, sicuramente avranno meno problemi nei solai perché sono a un piano solo, perché, insomma, anche su questo però verrà valutato gli interventi. E già uno sulla scuola di via Bellini, sono già stati fatti degli interventi perché ci piove da dentro, insomma la scuola è già tutto sotto controllo per quanto riguarda gli interventi. Perciò, per tutto quanto detto, per quanto riguarda la mia opinione, sono favorevole a votare questa mozione. Grazie.
Riprego.
Sì, è un intervento, ma penso possa essere anche una dichiarazione di voto. Noi come gruppo consiliare siamo favorevoli alla proposta del Movimento 5 Stelle, ovviamente apprendiamo anche la posizione della maggioranza, però riteniamo che sia necessario comunque, che ovviamente, e così sarà fatto, che saranno i sette edifici scolastici saranno posti in un ordine di priorità affinché ci auguriamo che siano prescelti quegli edifici che necessiteranno di maggiori interventi. Però al tempo stesso rivolgo un appello al sindaco in qualità di vicepresidente della provincia affinché si faccia promotore in quella sede di presentare analoga domanda per quanto riguarda edifici provinciali, nello specifico dell'Istituto Capitini, che pur trovandosi sul nostro territorio è di competenza, cioè è di proprietà e di competenza della provincia. Quindi mi unisco al parere favorevole della mozione di 5 Stelle per fare un invito al sindaco. Grazie.
Grazie consigliera. Pieri, siamo in dichiarazione di voto. No, va bene, prego.
Perché la consigliera Pieri diceva di porre le scuole in ordine di priorità. Ora, io ho avuto modo di vedere un attimo il bando così velocemente e ho visto che non viene richiesto di dare un ordine di priorità, ma semplicemente di indicare le scuole, quindi o si indicano o non si indicano, non è che si possono mettere. Quindi se la volontà poi del Consiglio Comunale, credo aver capito, sarà quella appunto di indicarle tutte e sette, verranno indicate tutte e poi dopo la graduatoria degli interventi verrà redatta da chi poi esaminerà il bando.
Scusate, vorrei sapere da consigliere. io penso di essere in dichiarazione di voto. Ora, se volete continuare un attimo alcuni interventi, se l'opposizione lo consente, non siamo in dichiarazione. Sì, cioè, può essere delegato. Ah, non siamo. Va bene, allora. Vabbè, continuiamo il dibattito. Galardini, prego. Signori, prego.
No, brevemente, per riferirmi a un'affermazione del consigliere La Franceschina fatta precedentemente, che chiedeva dove sono andati a finire i soldi, il PD ha fatto sparire i soldi. Ecco, il PD ha fatto sparire i soldi in uno stanziamento di 40 milioni previsto dalla legge Buona Scuola, in questo avviso pubblico per il finanziamento di indagini diagnostiche da effettuare sui solai degli edifici scolastici. Qui sono spariti. E la, a tale proposito il ministro Giannini afferma che questo bando è un ulteriore tassello di un piano che sta portando risultati importanti e visibili sul fronte dell'edilizia scolastica, è un piano fatto non solo di risorse ma anche di una precisa programmazione nazionale, un costante monitoraggio di interventi mai realizzato prima, quindi credo che perlomeno al nostro governo questa attenzione gli vada riconosciuta. E comunque detto questo, ovviamente il nostro voto non può che essere favorevole.
Ci sono altri consiglieri Volterrani, prego.
Favorevole.
Altri interventi? Ormai a questo punto sono interventi di dichiarazione di voto, concludiamo. No. La Franceschina, prego. Prego.
Come l'hanno detto dei giri un po' di no, certo.
Sono rimasto schiacciato.
Certo, ma faccio un po' di giro, certo. Scusi, certo.
Allora, naturalmente rispondo in merito, giustamente i soldi qui sono stati stanziati, non portavamo neanche, quando c'è da riconoscere i meriti, li riconosciamo, abbiamo portato questa mozione proprio per questo, per dire che c'erano i soldi, sfruttiamoli e prendiamoli. Però voglio fare anche, ricordare anche un'altra cosa, che il famoso 8 per 1000 per l'edilizia scolastica, introdotto anche grazie al Movimento 5 Stelle, da devolvere alle scuole, faccio presente che il nostro governo ha ricevuto 70 milioni di euro grazie a questo 8 per 1000. Ricordo che però sono stati stanziati all'edilizia scolastica solo, stranamente, 7 milioni di euro, quindi voglio sapere dove sono andati a finire questi soldi, alla fine, perché mancano una serie di decreti attuativi e tutto, cioè. Comunque apprendiamo favorevolmente che appoggiate la nostra mozione. Grazie.
Prego, per la, Manetti. Sì, va bene, anche di essere voto.
Grazie. No, per farmi complimenti, Presidente, perché obiettivamente no, nessuno in conferenza dei capigruppo si era accorto della scadenza del bando, che le domande vanno presentate entro il 18 novembre e questa mozione rischiava di slittare a fine mese non potendo usufruire da parte di questa amministrazione, che insomma un merito al Presidente per questa flessibilità insomma gli va riconosciuto, ecco, questa volta. Se ne sento oggi che è stato spesso criticato, ecco, quando c'è da dargli dei meriti, diamogli.
E ti accetto di tutto. Essendo una mozione, passiamo alla votazione. Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il provvedimento proposta numero 9. Mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle sulla sicurezza degli edifici scolastici. Chi è favorevole alzi la mano. Quindi il Consiglio Comunale approva con 14 voti favorevoli all'unanimità. Adesso chiedo ai capigruppo presenti cosa... Allora, dalla breve sospensione io insieme a tutti i capigruppo abbiamo preso una decisione di chiudere a questo punto il Consiglio Comunale e di rimandare le mozioni rimanenti all'ordine del giorno al prossimo, che poi faremo una conferenza dei capigruppo e decideremo un po' l'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale che sarà a fine mese. Grazie a tutti e buonanotte.